triste dover ricordare ogni volta e accompagnare queste note a momenti di lutto che sta attraversando il nostro paese, ed alludo alle vittime delle alluvioni nello Spezzino e nell'Alta Toscana, ai dispersi a cui va la nostra vicinanza come città di Limbiate, come Consiglio Comunale, e a cui va il cordoglio per le vittime, che a tutt'oggi sono 5, ma che non si conosce ancora quale sarà l'entità. I due giovani consigliere mi chiedevano di ricordare anche la figura di questo giovane motociclista, Marco Simoncelli. Edoardo Brami, assente giustificato, Sandro Archetti, Ugo Ghezzi, Mario Salvatore Scirè, Domenico Di Lucca, Federica Soldati, Pietro Cuppari, Angelo Natale Fortunati, Loredana Domenica Modica, Giancarlo Brunato, Elisa Melchiorre, Giulio Fossati, Rosario Traina, Salvatore Arcerito, Eugenio Vincenzo Picozzi, William Francesco Di Fazio, Giuseppe Andrea Romeo, Luca Carlo Mario Mestrone, Antonio Domenico Romeo, Mauro Umberto Maria Picozzi, Ivano Tiziano Volpe, Cinzia Galli, l'ho saltata, mi deve scusare, Maria Rita Marani presente. Ci sono comunicazioni da parte del signor Sindaco.
Ci sono due comunicazioni. Leggo la prima comunicazione. Incarico a collaborare all'esame e cura nella seguente specifica materia: Costituzione, legalità, memoria. Il sindaco, visto l'articolo 42 lettera H dello Statuto Comunale, ritenuto opportuno avvalersi della collaborazione del consigliere comunale signor Rosario Traina in relazione alla tematica Costituzione, legalità e memoria, questo incarico viene conferito sia in considerazione della particolare ricorrenza del 150° dell'Unità d'Italia, ma soprattutto in coerenza all'adesione da parte del Comune di Limbiate al patto di legalità recentemente formalizzata presso la Prefettura e punto cardine dello stesso programma elettorale del gruppo che rappresento. Considerata altresì la pluriennale esperienza del consigliere in seno all'organo consiliare, dato atto che l'incarico in questione deve essere esercitato nel quadro delle generali funzioni di indirizzo e coordinamento, nonché delle prerogative proprie del Consiglio Comunale, e che pertanto il contenuto dell'incarico si traduce nell'affidamento di compiti di proposta e consulenza senza perciò sfociare in poteri di stretta pertinenza di assessori e funzionari. Dato atto che il consigliere incaricato non avrà alcun potere ulteriore rispetto a quello che hanno tutti i consiglieri comunali in quanto tali, e quindi la presente non consentirà lo stesso di partecipare alle sedute di giunta. Incarica. Per i motivi e con i limiti esposti in premessa, il consigliere comunale signor Rosario Traina allo svolgimento di compiti di approfondimento connessi alla funzione di indirizzo politico amministrativo propri del Consiglio Comunale relativo alla tematica di cui in premessa, in quanto materia di preminente interesse istituzionale, con decorrenza dalla data di accettazione del presente provvedimento e fino alla scadenza di mandato del sindaco o dell'eventuale atto di revoca del medesimo. E questo è. Seconda, istituzione di istituti comprensivi. Il Consiglio Comunale Aperto ha dato la possibilità all'amministrazione di confrontarsi con la cittadinanza e con alcuni rappresentanti della scuola su un tema di grande importanza per la nostra comunità e il nostro territorio, la creazione di istituti comprensivi e il dimensionamento scolastico. Grazie al dibattito che è scaturito nel Consiglio Comunale e in virtù dei tempi più lunghi che abbiamo ora per decidere, viste le indicazioni date dalla Regione Lombardia e da ANCI, e in previsione della conferenza Stato-Regioni che dovrebbe chiarire alcuni aspetti fondamentali per giungere ad una decisione definitiva, la Giunta Comunale intende avviare un percorso di riflessione sul tema, costituendo un tavolo di lavoro con gli attori principali coinvolti nelle scelte, i dirigenti scolastici, i consigli di circolo e di istituto. L'amministrazione è ben consapevole che per definire politiche pubbliche di qualità che siano condivise è necessario coinvolgere i cittadini e gli operatori interessati in un momento di democrazia in cui ciascuno possa dare il proprio contributo. Purtroppo questo non è sempre possibile a causa dei tempi stretti imposti dalla legge e dagli unici criteri al momento indicati dalla norma stessa. Ora però che alcuni spiragli si sono aperti, è nostra ferma intenzione ascoltare la nostra comunità e decidere quale futuro garantire ai nostri ragazzi e alle nostre scuole. L'attivazione di questo processo partecipato segna per noi il senso del cambiamento e evidenzia la volontà di stare dalla parte del cittadino. Questa amministrazione è consapevole delle criticità esposte, ma la situazione non è di facile gestione, perché anche la semplice disposizione geografica delle scuole non garantisce quella continuità didattica che la legge e il buonsenso ci chiedono. Tuttavia, proprio perché vuole essere un'amministrazione trasparente, che favorisce la cittadinanza attiva e che persegue l'interesse generale, ha deciso di intraprendere un percorso di riflessione, visto che i tempi tecnici oggi lo consentono, per affermare un rinnovato rapporto e una diversa collaborazione fra le istituzioni e le persone, tesa al raggiungimento di una decisione il più ampiamente condivisa. A questo proposito vi indichiamo in sintesi come intendiamo procedere. Invieremo una comunicazione alla Provincia e alla Regione relativamente all'opportunità di avviare un tavolo di confronto. Istituzione entro il 3 novembre del tavolo di confronto con i dirigenti scolastici, i consigli di circolo e di istituto. Entro il mese di novembre dal tavolo di confronto dovrà scaturire una proposta condivisa per essere poi sottoposta all'attenzione della Giunta per la decisione definitiva. Questa proposta sarà quella che sostituirà quella che attualmente è stata fatta. Grazie.
Come? Non ho capito. Non c'è. No, c'era. Consigliere Messone, lei mi guarda come se fossi l'erede di Guglielmo Marconi. No, non riesco. Prego, consigliere Traina.
Ovviamente, per quel che mi riguarda, mi riferisco in questo intervento alla prima comunicazione. Io avrei potuto ringraziare per la fiducia accordatemi con un discorso formale, ma sarebbe stato retorico e non è nelle mie corde. Io vorrei spendere qualche parola di più. Sull'aspetto memoria costituzione credo di essermi modestamente guadagnato la fiducia sul campo. Personalmente sono molti anni che collaboro con le varie amministrazioni comunali che si sono via via succedute, il sindaco Fortunati, poi il sindaco Romeo I, il sindaco Romeo II mandato. Ovviamente personalmente poco avrei potuto fare se non avessi avuto un'associazione come l'AMPI che mi onoro di presiedere da ormai più di 12 anni e qualche bella iniziativa, mi pare di capire, l'abbiamo messa in campo. Invece la cosa che più mi impegna è l'aspetto della legalità. E questa è una grande responsabilità che mi viene caricata. L'istituzione della figura del referente per la legalità fu uno dei passaggi, lo ricorderemo, più applauditi del discorso di insediamento del sindaco De Luca. Diventa per me quasi una sfida quindi impegnarmi in questo lavoro. Ne ho discusso con il sindaco e poi anche con la segretaria comunale. La forma che avrei preferito sarebbe stata quella dell'investitura consiliare dopo un'espressione di voto. Mi è stato spiegato che questo avrebbe allungato i tempi, stante il fatto che lo statuto comunale non prevede al momento tale figura. Ne ho convenuto e ho infine condiviso la scelta di farla rientrare nella delega speciale che stasera mi viene concessa dal sindaco. Ciò mi rende, infatti, subito operativo. Comunque voto consiliare o non voto consiliare, è mia intenzione avere come riferimento l'intera istituzione comunale e al Consiglio Comunale riferirò su ogni passo o iniziativa che avrò in mente di intraprendere. Accetto la sfida quindi e comincio con il dire che il compito del referente per la legalità non è tanto quello di collettore di malefatte a destra e a manca, né tantomeno di segnalatore a magistratura e forze dell'ordine. Piuttosto, referente per la legalità come organizzatore di educazione alla legalità. Ed è proprio la dimensione educativa e culturale la base della legalità. Per capire cosa veramente c'è dietro appalti e offerte al massimo ribasso, non è certamente il referente per la legalità che deve fare indagini e inchieste. Io mi propongo, d'intesa con il comando della Polizia Locale, di organizzare dei periodici corsi di aggiornamento di agenti specializzate nella individuazione di lavoro nero legato ai subappalti, di studiare con l'ufficio tecnico la possibilità di affidare appalti non all'offerta più vantaggiosa perché bassa, ma a quella che offre maggiori standard di qualità. Ad un recente incontro con il dottor Mapelli della Procura di Monza, cui ho partecipato con il sindaco De Luca, ci veniva spiegato che bisogna diffidare da quegli amministratori che dicono di essere puliti antimafiosi solo perché mandano tutte le gare in procura. In realtà, però, così facendo hai sabotato il lavoro delle procure, perché hai intasato i loro uffici con decine di migliaia di pratiche. Bisogna piuttosto agire da filtro, segnalare ciò che non convince e saranno poi magistrature e forze dell'ordine a concentrarsi laddove vale la pena concentrarsi, ma per fare ciò bisogna formare i filtratori. Fondamentale inoltre, per concludere, è il ruolo della scuola. Non è certo gradevole citare se stessi, Mi sia consentito però riprendere un'affermazione di ieri sera a proposito di scuola. È sempre meglio, almeno dal mio punto di vista, che di disagio e di casi cosiddetti a rischio di chi ha 10-12 anni se ne occupi oggi la maestra piuttosto che il carabiniere quando quel bambino sarà divenuto un ventenne. Un'ultima nota. Nella vicenda dei comprensivi e ancora più tardi, questa sera se ce ne sarà il tempo, sull'istituzione della commissione di garanzia, ho un punto di vista diverso rispetto agli altri consiglieri della maggioranza a cui mi onoro di appartenere. Tuttavia, questo non ha impedito al sindaco di attribuirmi le deleghe che stasera mi vengono assegnate. Mi sono permesso di coniare il termine stile De Luca. Questa ne è l'ulteriore prova. Il dissenso, la divergenza all'interno di coalizione devono essere intese come arricchimento reciproco, che non toccano la stima personale, tantomeno fanno scattare meccanismi di ostracismo a cui certa politica ci ha purtroppo abituati. Grazie.
Grazie consigliere Traina. Si è prenotato il consigliere Mestrone del Popolo della Libertà.
Sì, volevo intervenire sulle due comunicazioni del sindaco in apertura del Consiglio. Innanzitutto sulla delega che è stata data poco fa al consigliere Traina quale referente della legalità, al di là delle perplessità che avevo esternato anche durante il Consiglio Comunale di Insediamento sulla necessità di questa figura, in quanto io parto dal presupposto che all'interno del Comune di Limbiate esistano figure professionalmente e moralmente in grado di garantire la legalità di qualunque atto e di qualunque iniziativa che avviene sul territorio. Visto che questa delega stasera è stata attribuita al consigliere Traina, a titolo personale ma anche dal punto di vista politico, apprezzo la persona a cui è stata attribuita la delega, perché lo ritengo sicuramente e lo riteniamo sicuramente all'altezza del compito che gli viene dato. Penso che sia risultato evidente nel discorso che ha poc'anzi concluso su quali siano i suoi intendimenti, e mi è piaciuto molto l'aspetto che riguarda la specializzazione, quindi evitare i processi sommari eccetera e invece affidare questo compito che gli è stato attribuito davvero a una squadra di persone che sappiano valutare oggettivamente e approfonditamente tutti gli aspetti legati alla legalità. Per cui, confidando, e su questo penso di avere una certezza, che svolgerà questo ruolo nell'interesse di tutto il Consiglio Comunale e dell'istituzione comunale nell'insieme, a nome del Popolo della Libertà gli auguro un buon lavoro. Diverso invece è l'atteggiamento con il quale recepisco la comunicazione del sindaco. Condivido ancora, questo è lo stile De Luca, ha parlato per 5 minuti e nessuno ha capito l'essenza. La delibera 187 è stata ritirata o no? Perché al di là di tutte le aperture, la disponibilità, il timing e tutto quanto è stato proposto, è mancata nella comunicazione del sindaco questo aspetto. La giunta comunale nella seduta di oggi ha annullato e revocato la delibera 187, perché io non voglio intuire, voglio che sia il sindaco a dirmi.
No, e le spiego anche il motivo. Diversamente dalla situazione dell'anno scorso, quando la maggioranza di allora ha fatto una delibera e l'ha ritirata, ma non era obbligata a farla, nel senso che è stata una scelta. Noi siamo stati obbligati a fare un lavoro e l'abbiamo fatto, ripeto, ci siamo stati oggi ancora 3 ore in giunta per discutere di questa cosa, onestamente, con un fine veramente onesto, pensando solo alla legalità di quella legge, ripeto, legalità, e pensando solo, secondo noi, possiamo sbagliare, al bene dei cittadini di Limbiate. Abbiamo capito però che non si può governare contro il sentimento di tutti i cittadini. Quindi il lavoro che è stato fatto non è un lavoro che va buttato a mare, rimane lì, dovrà solo essere sostituito. Quindi mi sono impegnato, sarà sostituito dalla delibera che i cittadini di Limbiate, quindi i presidi, gli insegnanti, i genitori, decideranno insieme a noi in un percorso condiviso sicuramente, per cui in questo percorso si faranno 3 circoli, 3 istituti comprensivi, 2 istituti più 1 istituto non comprensivo, si deciderà di farne 2, si deciderà di farne 4, quello che decideranno i cittadini di Imbiate, quella sarà la soluzione che noi manderemo al posto della delibera che adesso abbiamo fatto. Penso che è più chiaro di così?
Si è prenotato il consigliere Eugenio Picozzi, prego.
Volevo fare una piccola
replica. No, ringrazio i colleghi che mi danno l'opportunità di replicare immediatamente a questa precisazione del sindaco. Prendo anche in questo caso positivamente questa sua apertura. Penso che il Popolo della Libertà oggi abbia la soddisfazione che attraverso un'iniziativa che ritengo abbastanza forte, come quella della richiesta di convocazione del Consiglio Comunale aperto, abbia acceso i riflettori sul fatto che c'era tutto un mondo della scuola che non vedeva rispecchiate all'interno di questa fantomatica delibera 187 le esigenze del territorio e della scuola. Quindi se il risultato del Consiglio Comunale di ieri è questa rinnovata disponibilità al confronto, noi non possiamo che essere soddisfatti e allo stesso tempo invitarla a proseguire su questo percorso. Allo stesso modo mi sembra giusto dire che noi non molleremo il nostro ruolo di vigilanza su quanto sta accadendo. Quindi continueremo a seguire le vicende sul dimensionamento scolastico perché riteniamo che davvero su questa delibera l'istruzione comune debba avere la massima e totale disponibilità ad accogliere le istanze dell'istituzione scuola.
Grazie. Consigliere Picozzi intende perché l'hanno bypassato Volpe.
No,
però vorrei comunicazioni.
Volevo congratularmi con Rosario Traino per il nuovo incarico e faccio gli auguri di buon lavoro. Per quanto riguarda l'altro punto, invece, volevo, siccome non è stata ritirata la delibera, volevo avere chiarimento su questo. Più che un chiarimento, sapere se non succederà come è successo la volta scorsa, che le idee che inizialmente sono partite con il fatto di fare i 2 comprensori non sono state poi ritoccate nonostante le pressioni del personale scolastico e della politica. Io spero che questa volta invece queste pressioni vengano considerate e che non ci siano piani diversi da quelli che sono inerenti alla scuola. Giusto oggi, adesso, vedevo sul giornale un articolo dove il Comune di Solaro, un assessore, chiede e vorrebbe tanto che il villaggio Brollo diventasse di un unico comune. Mi sembra una serie di coincidenze che mi preoccupa solo per questo. Speriamo. Secessione, allora l'Imbiate, secessione la vogliamo l'Imbiate, non a Solaro. Quindi io spero che non sia in un meccanismo molto più ampio che non voglio capire e che si chiuda con la saggezza e i consigli della scuola.
Mi sembra di essere stato molto chiaro, potrei rileggerlo. Ognuno è responsabile di quello che dice, quindi il consigliere, l'assessore di Solaro sarà responsabile di quello che ha detto. Noi siamo responsabili di quello che abbiamo fatto, ma oggi, prima di questo consiglio, ci siamo confrontati ancora con la provincia, con la regione, con i funzionari che abbiamo visto ieri e con altri funzionari. Quindi vi assicuro che c'è criticità su tutto, non sappiamo nemmeno se questa scuola potrà in futuro essere assegnata a Solaro. Quindi questa criticità generale, con la possibilità che la legge, questa disposizione venga rinviata di anni, come sembra che si dice, ci mette in condizione veramente a noi di poter fare una scelta meditata, ma ci siamo già impegnati. Noi porteremo in giunta quello che sarà il risultato di questo confronto, per cui non sarà, abbiamo sbagliato, chiedo scusa, non sarà, ma perché abbiamo capito così, a noi era stato detto la giunta decide, gli altri dicono le loro idee e le abbiamo allegate, non sarà così, sarà un percorso condiviso, ci metteremo intorno a un tavolo, litigheremo, daremo delle soluzioni, spero soluzioni condivise, e devo dire una cosa, vista la criticità della nostra situazione, bisognerà poi spiegare ai cittadini, ecco questo è un punto importante che ci è stato detto oggi dai funzionari, bisognerà spiegare ai cittadini nel momento in cui si fanno i comprensivi, gli istituti comprensivi, dove però una scuola non è funzionale ma è fuori sede, che nel momento fatta la scelta poi quei cittadini dovranno andare lì, quindi l'opera sarà importante soprattutto in questo senso, ecco perché dico, mi sembra di aver scritto che è una scelta difficile da condividere bene, non si può fare solo una scelta per salvare i pur 10, 20, 15, ma anche forse uno solo posto di lavoro, non è quello, perché saranno ridotti lo stesso forse, ma non è quello, noi dobbiamo fare degli istituti comprensivi funzionali ai nostri ragazzi per avere meno dispersione scolastica, per avere una formazione migliore di questi ragazzi, quindi penso che lo sforzo fatto, l'aver chiesto anche scusa, questo è un chiedere scusa, chi sbaglia chiede scusa, l'ho fatto nella mia vita un sacco di volte da libero professionista con i miei pazienti, pensa se non lo faccio con i cittadini di Limbiate, quindi ripeto, spero che questo possa, come dire, smussare gli angoli, dobbiamo solo metterci intorno a un tavolo e lavorare. Chiedo solo questo, lavorare tutti insieme per arrivare a fine mese con un documento condiviso. Logicamente se poi le leggi cambieranno e ci diranno non se ne fa nulla, eccetera, valuteremo anche in quel caso il modo come comportarci.
Consigliere Picozzi, prego.
Buonasera a tutti. Anch'io sul primo punto voglio complimentarmi con il consigliere Traina, che lo chiameremo, e confido su questo, il protettore dell'intero Consiglio Comunale, nel senso che sarà la persona...
Il santo patrono, il santo patrono.
Sarà la persona che qualunque atto andremo a verificare, saremo tranquilli perché abbiamo un consigliere, un nostro collega, che avrà comunque verificato... tutte le cose, quindi io di questo sono molto soddisfatto e molto, molto contento, anche alla persona a cui è stato incaricato. Sull'altro punto mi spiace, è uscito il sindaco, lascio parlare altri perché non è giusto parlare senza la presenza del sindaco.
Grazie, ci sono altri interventi, comunicazioni però, siamo nella fase delle comunicazioni. No, delle risposte alle comunicazioni, per cui chiedo la concisione, non è che voglio... Prego, consigliere Brunato della lista Limbiate Solidale per Deluca Sindaco.
Sì, volevo solo anch'io molto velocemente dire che nell'associarmi così a tutti quanti che rispetto alla delega che è stata fatta a Rosario... credo che penso che questo non sia solo un passaggio importante, non tanto legato alla figura, tanto legato al contenuto che ha questo ruolo che lui deve avere. Quindi non penso che rispetto a quelli che sono stati anche gli avvenimenti che hanno toccato la città di Limbiate in un certo modo, il suo ruolo potrà essere importante, anche se non decisivo, e quindi non potrà avere il ruolo di vigile, controllore, poliziotto della situazione, ma potrà almeno portare alla luce, potrà permettere di portare alla luce, perché non è neanche giusto dargli ruoli così più decisionali di quelli che in realtà questa delega può avere. Però può perlomeno portare alla luce quelle che sono alcune situazioni che si sono, o perlomeno lavorare su quelle che sono quelle situazioni che oggi, alla luce anche della magistratura, appaiono come situazioni molto delicate nel quadro della politica, delle politiche delle amministrazioni pubbliche e degli appalti soprattutto, ma non solo di questo. Riguardo invece alla questione della scuola, Io apprezzo in realtà molto quello che è uscito dalla, dalla decisione della Giunta, perché prende in esame e prende atto di quella che è la, sostanzialmente è stato il Consiglio Comunale di ieri sera e le, tutte le osservazioni, le critiche e di conseguenza anche le proposte che sono emerse dalla parte civile della nostra città e che possono diventare di conseguenza proposte innovative da considerare. La cosa importante è questa, non tanto la, così, la, come si dice, la disdetta di una delibera, quanto il fatto che si apre invece la discussione alla possibilità più ampia di partecipazione di tutte le componenti, in questo caso della società, del settore della scuola, quindi dagli insegnanti, i genitori, eccetera. Penso che questo dovrebbe poi, come diceva ieri sera De Luca, non tanto per rinforzare il cosiddetto stile De Luca, ma per dire che questa cosa è stata effettivamente detta, che su alcune questioni di carattere importante che riguardano tutta la cittadinanza, il fatto di riuscire prima a lavorare con i cittadini, a riflettere con i cittadini, a confrontarsi con i cittadini, potrebbe, può diventare una prassi importante per la conduzione anche dei nostri lavori all'interno del Consiglio Comunale. Grazie.
Grazie consigliere Brunato. Riprenda, prego, consigliere Picotto. Bene.
Grazie, collegati. Sì, mi ero, signor Sindaco, mi ero interrotto perché non mi volevo rivolgere a lei, ci mancherebbe altro, ho preferito passare la parola. Signor Sindaco, io invece non sono per niente soddisfatto da quanto lei ha detto. Bellissime parole, perché veramente dà l'impressione che c'è un'apertura totale verso il mondo della scuola. Io invece non colgo questo, assolutamente, perché fin quando non c'è la revoca di questa delibera non si è in condizioni di avere una trattativa, la chiamo trattativa, una parola forse anche brutta, cioè un confronto con il mondo della scuola. Io lo so l'implicazione che c'è, perché a me piace parlare poco ma dire le cose come stanno. Capisco l'implicazione di una revoca della delibera al Comune di Limbiate, perché implicherebbe anche la revoca del Comune di Solaro e questo vi crea dei grossi problemi. No, questa è la realtà delle cose. Allora, se il Comune di Limbiate vuole avere un confronto, come lei ha detto, tranquillo, beato, trasparente, come ha detto, che chiede scusa, nessuno vuole le scuse del sindaco, ci mancherebbe altro, è una persona come tutti noi, è la nostra istituzione, quindi tanto di rispetto, si può anche sbagliare, non c'è bisogno di chiedere scusa, però lei deve veramente aprirsi al confronto col mondo della scuola. Voi non potete e non volete revocare la delibera perché avete l'implicazione che il giorno prima della vostra delibera ha deliberato il Comune di Solaro. Ditele queste cose, a me non piace sentir parlare di trasparenza, legalità e poi nascondersi dietro il dito. Queste sono le cose vere. Voi dovete revocare questa, avere il confronto, poi probabilmente avrete ragione voi, ma benissimo, penso che il mondo della scuola che capisce queste problematiche dirà: abbiamo fatto perdere 2 mesi di tempo al nostro sindaco che è impegnatissimo, però abbiamo appurato che aveva ragione lui. Benissimo, rifate la delibera. Però voi in questo momento avete quella spada di Damocle sulla testa, che è la delibera di Solaro, che ha deliberato il giorno prima di voi. È questa l'implicazione. Allora queste cose bisogna dirle. Io parlo a lei, non voglio girarmi dalla parte del pubblico, come fa qualche mio collega che parla sempre dall'altra parte. Io mi rivolgo a lei, proprio per il bene della scuola. Abbia il coraggio di questo, non c'è bisogno che chieda scusa, deve semplicemente revocare, perché altrimenti quello che ha letto è aria fritta, non conta niente, sono bellissime parole, però non so io come possa confrontarsi col mondo della scuola dicendo: allora io sono disponibile a tutto, però quella delibera me la tengo. Scusi, io la penso così, poi...
Sì, un attimo solo, rispondo solo dicendo che non lo so, dopo quello che ho detto e quello che abbiamo scritto e lo sforzo che abbiamo fatto, mi sembra anche assurdo continuare. Il problema della delibera del 19 e del 20, io francamente che loro abbiano deliberato il 19 non lo sapevo nemmeno, ci saranno state delle chiamate, non interessa questo, cosa c'è stato il 18, il 19 e il 20. C'è un impegno di questa amministrazione, ma un impegno mio, Raffaele De Luca, un impegno mio di dire ai cittadini di Limbiate: noi faremo con voi un percorso che sostituirà, non la leviamo, per un semplice motivo: ci abbiamo lavorato seriamente, ma sicuramente non sarà la delibera che riuscirà a passare, perché ci hanno confermato ancora oggi che 1750 bambini in una scuola, non ci pot- in un istituto comprensivo, difficilmente saranno accettati. Ma allora, ma proprio per, ma non ho capito, noi ci fermiamo su un atto formale quando invece l'atto sostanziale, secondo me, è la disponibilità mia e di questa amministrazione di discutere con i cittadini, e nel momento in cui i cittadini mi dicono questa è la delibera che la giunta deve presentare, noi la presenteremo. Ecco, diciamo che abbiamo l'orgoglio di aver lavorato un mese, aver lavorato tanto e aver lavorato bene, e siamo ancora profondamente convinti, anch'io sono convinto, che pur ritirando questa delibera, lo spirito della legge andava rispettata solo in questo modo, perché la fotografia che la legge Gelmini voleva, e giustamente ieri ha detto una cosa importante: voi da destra avreste dovuto fare una riforma di questo genere per risparmiare, noi invece da sinistra pensiamo, ma invece io non ragiono, io non sono né di destra né di sinistra, io sono Raffaele De Luca e ragiono con la mia testa, leggo, capisco e ho capito così. Chiedo scusa, allora la maggioranza, diciamo che la maggioranza dei cittadini, cercando di portare un discorso complessivo valido per tutti i ragazzi di Limbiate, sarà uno sforzo, non sarà facile, perché non sarà facile, perché finora non ci sono state dette le soluzioni, è stato solo detto non ci piace quello che ha fatto la giunta. Dobbiamo cercare insieme le soluzioni, ci mettiamo in gioco noi, ci mettiamo in gioco con i cittadini di Limbiate, con gli insegnanti, con i lavoratori del mondo scolastico, nel cercare una soluzione che andrà a sostituire una soluzione che noi riteniamo altrettanto valida, però improponibile, perché la maggioranza dei cittadini di Limbiate sembra che non la voglia. Fateci lavorare, a fine novembre vi daremo la dimostrazione di serietà, nel senso di sostituire con una delibera partecipata da tutti i cittadini una scelta, io dico una scelta valida, però forse possiamo dire come vogliamo, fatta di fretta, non valutata fino a fondo eccetera, però vi daremo la dimostrazione che questo lavoro lo faremo, quindi fateci lavorare, cioè non abbiamo detto andiamo avanti con la nostra delibera, la portiamo avanti, fateci fare un percorso che abbiamo deciso di fare.
Vedo accesa la luce del consigliere Arcerito dell'Italia dei Valori.
Grazie signor Presidente. Allora, sul primo punto volevo complimentarmi con il collega Traina, gli volevo augurare un buon lavoro, visto che poi la legalità per il nostro partito è il principio fondante. Sul secondo punto, ieri sera sono intervenuto perché volevo ascoltare le istanze dei cittadini e dei tecnici che erano presenti, che in sintonia con l'assessore alla partita hanno chiarito le questioni in oggetto. Però come consigliere comunale e come rappresentante di una forza politica di maggioranza mi sento di esprimermi in questo argomento e ci tenevo a sottolineare alcuni punti. L'Italia dei Valori è un partito schierato a difesa della scuola pubblica contro i tagli pesanti e indiscriminati di Tremonti e Gelmini che negli ultimi anni la stanno massacrando. L'Italia dei Valori è un partito schierato a difesa dei posti di lavoro, perché pensiamo che non devono essere le famiglie a pagare la crisi e l'incapacità di questo governo, bensì i furbi, i disonesti e i privilegiati che in questo paese hanno sempre avuto vita facile. L'Italia dei Valori è un partito che sa ascoltare le istanze e le proteste della società diffusa, dei movimenti popolari e degli organismi di partecipazione. Fatta questa premessa, che per noi è molto importante e fondamentale, bisogna dare atto alla Giunta che non era facile proporre un'ipotesi di accorpamento delle nostre scuole in istituti comprensivi, come richiesto dalla finanziaria, a causa della complicità, della complicata dislocazione dei plessi sul territorio e dei criteri rigidi che la legge impone di rispettare. Inoltre, non dobbiamo dimenticare che, essendo questa una finanziaria, una legge di tagli alla spesa pubblica, qualunque soluzione si proponga per i servizi colpiti è inevitabile che emergano delle criticità. La Giunta, nella sua collegialità e nella sua autonomia di organo amministrativo rispetto alla nostra funzione più politica di indirizzo, seppur dopo un dibattito al suo interno, si è assunta la responsabilità di presentare alla provincia una sua proposta di dimensionamento scolastico per l'inviate. Bisogna però ancora darle atto che non ha nascosto le forti criticità che questa proposta può comportare. Anzi, l'ha evidenziata la provincia mettendole nero su bianco. E bisogna dare atto, infine, che nel Consiglio Comunale aperto di ieri ha dimostrato che è disposta al dialogo e all'ascolto. L'ultimo Consiglio Comunale aperto credo che risalga a 13-14 anni fa, quindi mi sembra anche un bel segnale di discontinuità rispetto al passato. Noi stessi dell'Italia dei Valori non siamo convinti che l'ipotesi di creare due istituti comprensivi invece di tre sia quella migliore. Questi dubbi che abbiamo avuto fin dall'inizio, con il passare del tempo sono stati rinforzati dal fatto che la quasi totalità dei consigli scolastici e all'unanimità hanno espresso un parere contrario alla proposta della Giunta. E anche i genitori, gli insegnanti, i lavoratori della scuola con i quali ci siamo confrontati, in prevalenza non sono contenti di questa scelta. Quello che come partito di maggioranza ci sentiamo di dire alla Giunta è di continuare ad avere coraggio, come ieri sera, di ascoltare bene le numerose voci di dissenso, per trovare di concerto con il mondo della scuola la soluzione migliore che risponda ai principi che ho elencato all'inizio: contenimento dei tagli, difesa dei posti di lavoro e condivisione delle scelte. Grazie.
Grazie consigliere Arcerito. Si è prenotato il consigliere Archetti del Partito Democratico.
Sì, buonasera. Beh, insomma, non aggiungo altro a quanto è stato detto su Traina. Ritengo che sia veramente la persona giusta e so che magari si imbarazzerà se si continua anche con questo, diciamo, con questa tanto continuità pubblico di complimenti. Vado. Ma io dico che secondo me in prima istanza un vuoto deliberativo non è buona cosa. Primo perché è giusta l'apertura fatta dalla Giunta, l'avevamo già detto ieri sera, ricordo che la delibera mi sembra sia già, era già da tempo sospesa, o cioè, insomma, quando c'è stata l'iniziativa del Lanci, insomma, si era. Mi lasciate parlare, devo dire anche una cosa su questo, abbiate pazienza. Dicevo che rispetto ai contenuti della nostra proposta, io onestamente, voglio dire, al di là di tutte le discussioni che si possono fare, io sono ancora formalmente convinto che sia la proposta giusta. Ricordiamoci una cosa, tutti quelli che oggi dicono che la città, eccetera, ricordiamoci che noi avremo 750 famiglie, o comunque 750 bambini, li ho contati, che il primo di gennaio, mi sembra che sia il primo gennaio che iniziano le iscrizioni alla scuola, il primo di gennaio si presenteranno in comune. Due di queste sono le mie sorelle, che erano in disaccordo con me inizialmente. Stranamente, tutte le volte che riesco a parlare con qualcuno, stranamente è semplicissimo spiegarle e farle cambiare idea. Perché? Lasciatemi. Hanno firmato una petizione in cui non gli viene spiegato minimamente quello che succederà. L'abbiamo già detto ieri sera, è inutile che sorridi. Ma ci tenevo anche, proprio sull'intervento di ieri sera, sul mio intervento di ieri sera, parlavo a nome del Partito Democratico, e credo che sia un problema che riguardi tutti, non riguardi me, Sandro Archetti, che qualcuno mi ha detto bel tipo, no? Non riguarda Sandro Archetti che si è preso i suoi 188 voti, va bene, sono sicuramente legittimato a dire delle cose, ma Sandro Archetti parlava per il Partito Democratico e soprattutto Sandro Archetti parlava come rappresentante istituzionale di questo comune. Guardate che non sto parlando solo di me, sto parlando anche di voi, sto parlando di tutte le volte, sto parlando anche di voi. No, io sto parlando della figura, vedi Picozzi, io non so che cosa ti sia successo, io capisco che hai tutto questo acredine da quando hai perso le elezioni, mi spiace per te prima di tutto, però, no, ma te lo dico onestamente perché sei proprio cambiato, però al di là di quello, il punto è che oggi succede a me e domani succederà a voi, ma se come rappresentanti istituzionali non riusciamo a spiegare ai cittadini che intervengono qua che questo non è Matrix o Ballarò o un'altra cosa, questo è un luogo in cui ci si confronta, si può discutere, si può essere contrari eccetera, ma nessuno deve essere aggredito e gli deve essere impedito di parlare, ma nessuno. Guardate che io ricordo bene il primo consiglio comunale di l'inizio di Giunta Romeo in cui io sedevo come presidente anziano e io ricordo le aggressioni che hanno subito il consigliere Mestrone, per esempio. Consigliere Mestrone se lo ricorda. Io in quella figura, cioè, mi sono rifiutato di far continuare il consiglio comunale, ho fatto allontanare delle persone perché, e gli dissi che indipendentemente dalle idee i consiglieri comunali hanno il diritto di esprimere la loro idea. E mi è spiaciuto ieri, al di là che nessuno da questa parte abbia preso come se fosse una mia interpretazione personale, mi è spiaciuto addirittura il tifo rispetto a questa roba. Perché non funziona così, io capisco che molti sono giovani, sono appena intervenuti, pensano, no, c'è tutto l'aspetto della tifoseria, eccetera, io lo capisco, ma guardate, è importante, ma sapete anche perché è importante? È importante perché oggi più che mai, noi saremo sempre di più visti come il capro espiatorio, no, quel vertice di una politica nazionale, eccetera, eccetera, qui per strada si determineranno tutte quei disagi, noi pagheremo ogni giorno perché siamo visti come rappresentanti della politica e questo sarà un rischio per tutti. Io ve lo dico, poi voglio dire, potete divertirvi, non c'è problema, perché poi tanto tutti i nodi vedono al petto, però io parlo del rapporto istituzionale, dopodiché uno lascia parlare, non è d'accordo, eccetera. Però io onestamente io ieri sera mi sono sentito aggredito, tra l'altro su cose, vuol dire, che ho letto, non è che mi sono inventato, ho letto un pezzo di documento, ho detto delle cose assolutamente documentabili. Poi qualcuno l'ha infastidito, forse ho tirato fuori qualche scheletro dall'armadio, però al di là di quello io ritengo che non sia questo il luogo in cui rapportarsi in questo modo. Io la butto lì, poi ognuno ha la coscienza di ragionarci.
Grazie. Io prego consigliere Picozzi, prego. Chi si è prenotato Fossati? Prego consigliere Fossati.
Sì. Buonasera a tutti. Vabbè, vorrei anticipare, sto un po' come la finanza pubblica italiana dopo 10 anni di Berlusconi, sono un attimo glaciato, raffreddato, non so come si possa dire, faccio un po' fatica a parlare. Simpaticamente invece volevo aggiungere che sono un po' arrabbiato per la delega a Rosario, perché da questa sera non lo conterrò più, sarà ancora più difficile stare a pari di Rosario, un consigliere con così tanta capacità e esperienza. Comunque i miei complimenti a parte le battute. Una riflessione molto veloce rispetto alla scuola. Ammiro il coraggio e anche il presentarsi il giorno successivo in consiglio comunale a dare informazione ai cittadini e ai consiglieri comunali delle decisioni della giunta, quindi ammiro il coraggio e la capacità di lavoro di tutta la giunta, di tutti gli assessori e in particolare del sindaco, del quale credo che se prometta un impegno, io credo che sia sinonimo di garanzia, o quantomeno io ci metterei le mani sul fuoco. Per ciò che riguarda in particolare la scuola, la questione istituti comprensivi credo che vada prendendo la soluzione che doveva essere presa. Abbiamo anche noi credendo molto nella partecipazione abbiamo anche un assessore in particolare che se ne occupa, ma tutti insieme credo che riescano a trovare una soluzione adeguata per l'inviata e anche per una legge fatta male. Ma ieri ho esordito dicendo che nel programma elettorale gli istituti comprensivi, così come li richiede la legge, non c'erano. Invece c'era molto altro sulla scuola e l'opportunità che ci viene data nel creare i tavoli di confronto con i cittadini e il mondo della scuola deve essere quel trampolino di lancio, secondo me, da cui partire, perché come tutta la riflessione in campagna elettorale ci ha portato a riflettere, un momento come la crisi economica deve vederci investire, per quanto le nostre forze ce lo consentono, il più possibile in formazione e cultura. E la scuola credo che sia quell'istituzione della Repubblica che fa questo tipo di investimenti. Volevamo, nel nostro progetto di scuola c'era il mettere a disposizione la città ad ogni bimbo che entra a scuola a 3 anni col pannolino e esce a 14 anni probabilmente con la fidanzata, quindi la città deve riuscire a mettere a disposizione tutte le sue risorse per fare in modo che questo individuo riesca a crescere e svilupparsi nel migliore dei modi e sviluppando tutte le caratteristiche che lo rendono individuo nella società. E questo tipo di esperienza, tipo se a un bambino piacerebbe fare musica, la scuola dovrebbe mettergli a disposizione la banda, se gli piacerebbe fare sport potrebbe andare nelle palestre che sono presenti sul nostro territorio, cioè mettergli a disposizione, se volesse fare teatro avere il teatro, fare nuoto avere la piscina. Noi in campagna elettorale l'abbiamo chiamato campus diffuso. È chiaro che è un percorso lungo, nel senso bisognerà riuscire a creare le direttrici politiche, riuscire a attivare quelle macchine del tempo che noi tutti deteniamo, che vengono accusati, ma si chiamano sogni, ma sono quelli che hanno mosso forse anche la vecchia giunta, e questi sono i nostri sogni e credo che ci porterà nella Olimpiade del futuro. Quindi mi auguro appunto che il tavolo che andrà a realizzarsi incontrando la scuola, approfittando di un clima ristabilito tra il mondo della scuola, la giunta comunale, ma l'amministrazione tutta, riesca a portare con entusiasmo verso una scuola di maggiore qualità sul territorio olimbiatese, che riesca così a diminuire. O il mio sogno è definitivamente cancellare l'abbandono scolastico o il fatto che i nostri ragazzi vanno a scuola nei comuni vicini. Grazie.
Grazie. Consigliere Picozzi, prego.
Caro consigliere Archetti, chi è causa del suo male pianga se stesso, mi hanno insegnato. Nel momento in cui tu ti presenti, faccio l'esempio della riunione del 28, in comune, a cui eravamo presenti quasi tutti, e tu, di prepotenza, hai zittito il sindaco e l'assessore alla partita e ti sei messo a inveire contro Panico, gli insegnanti, i sindacalisti, non puoi pretendere poi che qui quelle stesse persone a cui hai riservato un trattamento speciale ti mandino fiori e baci. È chiaro che nel momento in cui ti comporti in un modo devi anche accettare le conseguenze, punto primo. Punto secondo, io mi scuso per quello che ho fatto ieri sera quando ti ho indicato e ti ho detto di star zitto su certe cose, però permettimelo, sono 6 mesi e anni che si continua a parlare da quando è iniziata la storia Andrangheta infiltrazioni, che si continua a sparlare. Se tu hai informazioni di infiltrazioni, come ieri sera hai detto, tu come cittadino e consigliere comunale hai il dovere di denunciare, perché venire qui e dire certe cose senza sostanziare poi quello che stai dicendo non ha senso, è per quello che la gente si arrabbia. Se tu hai delle prove, sai nomi e cognomi, falli, vai dai carabinieri, denuncia, falli i nomi e i cognomi. A me risulta, per quello che so e per i giornali che mi hanno dato delle informazioni, che l'unica persona di Limbiate indagata nella manovra che è stata fatta sull'Andrangheta è un residente del comune di Solaro. Ma di cosa stiamo parlando? Non si può venire qui e continuare a dire le stesse cose tanto per dirle. Allora, ripeto che ci vuole moderazione nei modi, nei termini, da parte nostra, da parte tua, da parte di tutti. È il nostro dovere. Quindi non facciamo le vittime, perché questi falsi vittimismi a me mi lasciano un po'... Tu sei uno sgamato che ha esperienza, come il sindaco che finge di essere ingenuo e finge di non sapere le cose e finge, chiedendo sempre scusa per tutto, finge di non sapere quello che fa, che dice. Invece il sindaco sa benissimo quello che fa, sa benissimo quello che dice. Quindi smettiamola, per favore, comportiamoci e parliamo per la verità delle cose. È inutile continuare a star qua a girarci intorno. La delibera non l'avete ritirata. Andare a un tavolo con le istituzioni scolastiche non ha senso, non ha senso, abbiate pazienza, non ha senso, non ha senso, perché nel primo caso prendiamo la decisione e poi li informiamo. Adesso cosa succede? Esattamente il contrario. Prima vi informiamo, ma comunque la decisione la prendiamo noi. Cosa cambia? Abbiate pazienza, abbiate pazienza. Cosa cambia? Ieri mi hanno telefonato 40 persone, stamattina 40 persone mi hanno telefonato. Tu devi dire, ma cosa siamo venuti a fare ieri sera? Non lo so, diteglielo voi cosa sono venuti a fare. Io non sapevo cosa rispondere, gli ho detto, quello che si poteva fare l'abbiamo fatto, ma signori, ma di cosa parliamo? Fatemi capire, perché io non capisco, io continuo a chiedere la verità, ho cercato di provocarvi in tutti i modi possibili e immaginabili, ma si continua a girare intorno alla situazione e non si dice la verità.
Giunga a conclusione, per
favore. Concludo, grazie.
Il consigliere Ghezzi, mi scusi,
vorrei parlare tutti, parlo anch'io.
No, ma le do la parola, vorrei fare un inciso però. Sì. Siamo nella fase delle comunicazioni, non si può stabilire un dibattito per un argomento che non è all'ordine del giorno. Poi io sono una persona che ama moltissimo la libertà, ma mi piace anche produrre. Questo Consiglio Comunale deve produrre del lavoro, e il lavoro che deve produrre è quello messo all'ordine del giorno questa sera. No, ma non è rivolto a lei, consigliere Picozzi, è rivolto in generale. Prego, consigliere Ugo Ghezzi del Partito Democratico.
No, due battute, non rispondo a... non faccio i battibecchi. Volevo solo dire sull'istituzione della responsabile della legalità, io credo che vada sottolineato la valenza politica di questa scelta, perché la legalità non è solamente una questione tecnica o una questione di carabinieri e di magistratura. Credo che se siamo nella situazione in cui siamo a livello economico, anche i fatti di questi giorni, dei disastri ambientali e quant'altro, credo perché in questo paese, parlo in generale, c'è oggi in giro un po' troppa furberia, un po' troppa gente che fa le leggi perché già con il baco per poterle violare. Per cui credo che sia utile e necessario investire a livello culturale sui ragazzi, ma anche sugli adulti, perché o capiamo che la legalità garantisce tutti e ci dà la possibilità di avere una società civile ben regolata e che garantisce tutti, o altrimenti poi se si fa i furbi, se si pensa di fare i furbetti, poi dopo i nodi vengono al pettine e i frutti marci alla fine arrivano, insomma. Sulla seconda questione della scuola, io credo che semplicemente dico che a mio modo di vedere l'amministrazione ha tenuto un percorso trasparente e lineare. Adesso si sono aperti degli spiragli perché abbiamo maggiori possibilità di tempo di discuterne, per cui c'è stata questa apertura. Io credo che, e sono certo, che l'amministrazione si muoverà nel senso di garantire innanzitutto le legittime aspettative dei ragazzi e delle famiglie, perché come qualcuno ieri sera diceva, cosa c'entrano certe cose con i bambini? Ecco, io spero che la decisione che venga presa venga presa innanzitutto perché c'entra con i bambini, perché le altre cose secondo me vengono in subordine. Io non ho alcun dubbio che questa cosa verrà tenuta presente dall'amministrazione, che ha tutto il diritto di poter decidere, perché adesso anch'io chiedo scusa, scusate, ma forse qualcuno ha vinto le elezioni e le ha vinte perché debba decidere, debba garantire delle decisioni, perché per questo veniamo eletti. Grazie.
Grazie consigliere Ghezzi. Per fatto personale può rispondere il consigliere Archetti.
Rispondo solo per fatto personale, visto che ho l'intervento qua di ieri sera. Leggo.
Non me lo rilegga
tutto. No, rileggo la frase incriminata e mi dica che cosa ho detto di così. No, mi dica. Alimbiate le infiltrazioni mafiose in società convenzionate con il comune. Guarda che sono centinaia di pagine proprio che dice questa roba. Cosa ho detto di così? Cioè lo sanno tutti. O forse voi non avete comprato i giornali in quel periodo. Cioè, mi dica che nomi devo fare? Devo scrivere i nomi delle società?
Grazie consigliere che ti sei prenotato. Si è prenotato il consigliere Fortunati del Partito Democratico. Prego consigliere Fortunati.
Ieri qualcuno dopo il consiglio mi ha detto ma non ho sentito la tua voce. Probabilmente consiglieri comunali ed altri sono abituati a sentirle e non è stato usuale per me. Mi sono molto trattenuto nell'intervenire. Intanto ho voluto ascoltare, ho cercato di capire, ho cercato di capire le ragioni di questa sollevazione semipopolare, perché parlare di cittadini di Limbiate mi sembra enfatizzare. Parliamo di lavoratori della scuola e non di tutti i lavoratori della scuola, perché se ci sono 3 istituti che non erano d'accordo su quelle ipotesi, ce n'era anche uno che era d'accordo. Quindi dobbiamo capire cosa intendiamo per democrazia, perché non è che la democrazia va interpretata a maggioranza, bisogna cercare di dare delle risposte possibilmente che accontentano tutti. Io ho visto in queste settimane, in questi mesi, non è che noi siamo stati al di sopra o al di sotto delle questioni, anche noi abbiamo pensato, lavorato, ci siamo confrontati con l'amministrazione e anche noi ci siamo confrontati con i lavoratori della scuola. Non è che ci sono lavoratori che hanno più ragione di altri, ognuno ha le proprie ragioni e bisogna trovare un punto di equilibrio tra tutti quanti. Anche gli interventi che si sono succeduti ieri sera qua sono stati interventi, alcuni critici, altri propositivi, altri che hanno fatto delle proposte, altri che hanno fatto delle analisi. Per esempio io credo che l'amministrazione comunale con i suoi funzionari e i suoi tecnici, l'intervento di Ricciardi quando metteva in evidenza e calcolava le previsioni e calcolava il numero dei bambini, magari non avendo i dati di quello che può succedere in alcuni quartieri, sullo sviluppo di quei quartieri, bisognerebbe averli a disposizione per poter aggiungere ulteriori elementi di confronto per la predisposizione di una proposta che possa cogliere il consenso della maggioranza, perché in una situazione così credo che sia difficile trovare il consenso di tutti quanti all'unanimità, però bisogna fare uno sforzo e quindi io credo che il punto di partenza sia quella delibera fatta in modo veloce per ottemperare ad una scadenza che veniva imposta da altri e non dall'amministrazione. Non entro nel merito, ma sarà necessario che noi un confronto lo riapriamo per ciò che riguarda i contenuti di una proposta che vuole dare un'inversione di tendenza al modo di operare all'interno della scuola, a che tipo di scuola vogliamo arrivare anche in questo comune, quali sono gli elementi necessari per migliorare la qualità didattica nella nostra scuola. È un confronto sereno e forte, lo dobbiamo fare in consiglio comunale e con gli stessi operatori della scuola, perché credo che qualcosa da dire anche con loro sia necessario per chiarirci il ruolo che in futuro devono avere, se c'è magari qualche modifica da apportare nella programmazione, nella pianificazione, eccetera. E mi fermo qua. Lo sforzo che ha fatto l'amministrazione è, credo, debba essere colto per la positività che ha. Ieri sera ho apprezzato anche l'intervento che faceva il consigliere Romeo e voglio muovermi su quella linea. Però muovermi su quella linea, cari colleghi, non credo che noi riusciamo a raggiungere l'obiettivo, anche confrontandoci duramente, se affrontiamo le questioni partendo dagli attacchi individuali alle persone. Noi qua siamo tutti sullo stesso piano, però ci sono delle persone che non rappresentano solo se stesse. Come posso essere io, consigliere comunale, che rappresento una parte della città e tutti gli altri come me? Ma se un consigliere comunale è anche la responsabilità di una forza politica, e credo che debba anche per questo motivo, al di là per le questioni personali, essere rispettato per questo, perché è una forza politica, se noi crediamo nel miglioramento dei ruoli dei partiti, perché senza di esse noi andiamo in una direzione opposta ad uno Stato democratico, dobbiamo rispettare le persone che questi partiti le rappresentano, perché hanno una storia, perché sono presenti sul territorio nazionale da parecchi anni, perché hanno creato le condizioni perché questo Paese avesse questa Costituzione, non solo loro, ma in particolar modo loro. Quindi io credo che per ciò che riguarda la scuola, il lavoro che è stato fatto e l'apertura che è stata fatta non è un'apertura perché, secondo il mio punto di vista, vi sono state queste pressioni e in buona o in mala fede. E lì devo cercare di capire ancora un po', in questa situazione, quali sono stati gli atteggiamenti in buona e anche quelli in mala fede. Riusciremo a farlo, ma quando si fa una critica sulla partecipazione, mi sembra abbastanza curiosa questa critica. Qua si dice che è stato fatto un consiglio comunale aperto dopo 14 anni. Io non lo so, non ho calcolato, però è parecchi anni che non si fa. 10 anni è stato al governo la vostra maggioranza, ma si è partiti intanto con un programma che mette al centro la partecipazione, intanto con una iniziativa che continua e non si è ancora conclusa nei singoli quartieri, con un metodo che sembra avere il consenso della stragrande maggioranza dei cittadini, non di una parte, della stragrande maggioranza. Quindi criticare questa amministrazione sulla partecipazione dopo ciò che sta avvenendo nel favorire questa partecipazione da parte loro mi sembra alquanto curioso, se non sbagliato. E colgo l'occasione perché, alla luce dell'incarico dato al consigliere Traina, che anch'io non spendo nulla, io lo conosco da parecchi anni e ho avuto la possibilità, quando ero al posto del sindaco De Luca, di verificarne le sue qualità, e anche come presidente dell'ANPI dimostra di tenere alti i valori della resistenza della Costituzione e tenerli alti per creare le condizioni affinché i bambini e i giovani possano mantenere alti questi valori. Voglio dire al consigliere Traina con l'amministrazione di rafforzare, anche come è stato fatto in passato e lasciato cadere negli ultimi anni, questa giornata della memoria che era partita così bene negli anni 2000 e deve ripartire e dare ancora linfa come le è stata data negli anni passati. Grazie.
Grazie. Io dichiaro esaurita la fase delle comunicazioni, passiamo al Consiglio Comunale con il suo ordine del giorno. Al primo punto, la definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso enti, aziende e istituzioni. In merito a questo punto, durante la conferenza dei capigruppo era stata sollevata una questione sospensiva, in quanto per mera dimenticanza, ma poi abbiamo scoperto che la dimenticanza era anche antica, perché questo è un atto che la legge prevede tra i primi degli insediamenti delle varie consigliature, ed è dal 94 che questo atto non veniva più fatto. Per cui, dopo questo rilievo di carattere sospensivo che è stato fatto notare nella conferenza dei capigruppo, il nostro regolamento prevede che le questioni sospensive, prima dell'inizio dell'eventuale discussione di merito, vengano esaminate e poste eventualmente in votazione. Prego, consigliere. Sì, ho finito la presentazione. Ho letto il comma terzo del nostro regolamento che dice che le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengano esaminate e poste eventualmente in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono.
Ecco, allora Presidente, io le chiedo di chiedo al Consiglio Comunale di votare il rinvio di questo punto alla trattazione nel prossimo ordine del giorno. Quanto ha detto il Presidente corrisponde a quanto emerso durante la conferenza dei capigruppo. Devo dire che anche il Presidente della Commissione Statuto si è reso disponibile a rinviare proprio questo punto, non essendo passato nella Commissione competente. È vero che questa delibera dovrebbe essere la delibera che l'amministrazione adotta nella seduta immediatamente successiva a quella dell'insediamento, quindi una delle primissime delibere. È vero che non è mai stata fatta, è altrettanto vero che nel momento in cui comunque siamo in ritardo non penso che sia determinante il rinvio al prossimo Consiglio Comunale. Quindi la richiesta che faccio è quella di rinviare la trattazione del punto al prossimo Consiglio Comunale. Mi permetta solo 10 secondi, forse meno, perché non ho voluto interrompere, non sono voluto intervenire nuovamente nelle comunicazioni, ma il fatto che ieri ci sia stato un Consiglio Comunale aperto, cosa mai avvenuta nei 10 anni della nostra amministrazione, lo ritengo un di meno per chi all'opposizione nei nostri 10 anni non ha mai avuto la forza di proporre mozioni che chiedessero la convocazione dei consigli comunali. Io non vedo questa forza di disponibilità da parte dell'amministrazione. C'è stata una mozione che abbiamo presentato e questa mozione ha portato all'istituzione del consiglio comunale. Quindi non diamo meriti adesso a tutti i costi alla disponibilità di questa maggioranza. Come ho detto ieri, il Consiglio Comunale di ieri è nato a fronte di una mozione protocollata il 22 di settembre dal Popolo della Libertà. Questa è la verità. Nei 10 anni precedenti nessuno dell'opposizione ha presentato mozione.
Si è prenotato il consigliere Ugo Ghezzi. Ah no, scusi, consigliere Picozzi.
Sì, proprio riferito a questo punto lunedì in conferenza di capigruppo sono stato un po' io che ho provocato con una domanda questo ripensamento. Ho chiesto come mai questi indirizzi, che ritengo molto importanti, e lo dimostra tra l'altro anche il fatto che è dal 94 che non venivano rinnovati, come mai non c'era dato modo a noi che facevamo parte della Commissione Statuto di poterli assieme discutere se andavano bene, ok, si portava il punto dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale, però se non altro la Commissione Statuto avrebbe avuto il diritto di poterne, se non altro, discutere. Sappiamo che quando si definiscono questi criteri, che non sono neanche facili alle volte da interpretare e da mettere, se c'è la partecipazione anche della Commissione, che tra l'altro, visto che fa riferimento al nostro statuto, mi sembrava giusto che questo punto fosse rinviato ad un prossimo Consiglio Comunale. Il Presidente della Commissione Statuto, Ugo Ghezzi, poi visto che si è prenotato, dirà senz'altro anche lui come sono andate le cose, ha ritenuto proprio di dire benissimo, si può rinviare, perché a meno che ci fosse da fare un'urgenza di dover nominare qualcuno, se non c'è questa urgenza, abbiamo aspettato 14 anni, sono passati qualche mese dall'elezione, possiamo prenderci 15 giorni di tempo in modo che passi nella Commissione Statuto, la si discuta e poi la si presenti eventualmente modificata all'intero Consiglio Comunale. Grazie.
Grazie consigliere Picozzi, per cui lei si è già espresso per la sospensiva.
Assolutamente sì.
Si è pronunciato il consigliere Ghezzi.
Sì, solo per confermare quello che è stato detto, cioè che effettivamente non è passato in Commissione. È stato detto che è stata una dimenticanza, eccetera, eccetera. Vabbè, il Presidente del Consiglio Comunale aveva anche fatto opera di, come dire, di
persuasione,
di buon senso, certo, chiedendo, cioè dando la disponibilità correttamente a dare magari maggior spazio al dibattito in Consiglio. I consiglieri di opposizione hanno ribadito la loro netta contrarietà. E io ho detto semplicemente che se non c'erano motivi di urgenza, per cui mi rimetto ovviamente alle decisioni del sindaco, per me non c'era nessun problema a rinviare il punto. Ecco, anche se sicuramente è una cosa importante, qualificante, anche qui, cioè, per 10 anni non è mai stato fatto, adesso è vero, cioè, prima addirittura neanche si dava attuazione ai dettami dello statuto, una volta che si fa, vabbè, si rinvia, vabbè, però non ci, vabbè, no, per quello che mi riguarda non mi sembra il caso, se non è necessario, di forzare la mano, ecco, poi ripeto, mi rimetto alle decisioni ovviamente del sindaco.
Non ci sono attualmente motivi d'urgenza, scadranno a fine anno, dovremo rinnovare per il mese di novembre-dicembre, il consiglio di amministrazione del Parco delle Groane è un consigliere AFOL, quindi però sono a dicembre, penso anch'io che abbiamo tutto il tempo. Ecco, mi sono meravigliato quando il segretario mi ha chiesto cosa ne pensavo degli indirizzi e cosa avevamo deciso, sono cascato dal pero e anche lei, visto che la situazione non c'era. Pensavamo all'urgenza solo per questo motivo. Pensiamo di aver fatto già un buon lavoro, speriamo che la Commissione lo migliori ancora. In quel lavoro volevo mettere in evidenza solo una cosa molto importante che penso che abbia messo e leggerete. Ecco, la persona eletta a rappresentare il comune di Limbiate sia veramente il referente del comune di Limbiate, quindi oltre alla professionalità che deve avere, per cui la serietà dell'elezione, che non deve essere un regalo e un premio, ma una persona che vada lì a lavorare, soprattutto riferisca in consiglio comunale annualmente sul lavoro che svolge presso l'ente. Quindi era questo solo che mi interessava, però ne parleremo la volta prossima.
Pronto il consigliere Fortunati, prego consigliere Fortunati del Partito Democratico.
Ma io sono molto perplesso, perché non voglio riprendere i ritardi del passato,
però noi sono 5 mesi che siamo insediati. Dopo 5 mesi portiamo questi indirizzi all'attenzione del Consiglio, sapendo che è stata fatta una modifica molto importante, che ci sono dei nostri rappresentanti all'interno delle partecipate che non corrispondono più alla maggioranza che è stata eletta in Consiglio Comunale. Inoltre fanno i mestatori, come ieri sera qua in Consiglio, i mestatori. Quindi non hanno i requisiti per poter stare nelle partecipate. Non solo, vengono in Consiglio Comunale su una questione così delicata a sollevare non delle questioni, ma a caricare il pubblico presente all'interno del Consiglio, e non si sono, ma io non lo so se sono stati da voi ad informarvi che cosa succede in queste partecipate, con le quali noi siamo responsabili e dobbiamo dare degli indirizzi politici e amministrativi affinché questi vadano lì e portino gli indirizzi politici e amministrativi dell'amministrazione. Io credo che sia una formalità, poi dopo non voglio mettermi in contrasto col capogruppo del mio partito, però più bello di confrontarsi in Consiglio Comunale, che è l'istanza superiore anche alle commissioni, ce l'abbiamo qua, lo approviamo, lo approviamo, se ci sono delle osservazioni si fanno, il tempo per leggerlo l'abbiamo avuto e andiamo avanti velocemente. Poi dopo il Consiglio fa quello che gli pare, ma questo mi sembra un ulteriore elemento di perdita di tempo da parte del Consiglio Comunale. E poi pretendiamo che le persone che ci votano e che ci mettono qua a prendere le decisioni abbiano fiducia in noi. E io credo che noi stiamo sbagliando, perché qua passerà ancora, perché il Consiglio non lo convocheremo nel giro di una settimana, 15 giorni, andremo alla fine dell'anno, se tutto va bene andiamo al mese di gennaio. Io non lo sono d'accordo, perché le responsabilità noi ce le assumiamo e dobbiamo avere però anche delle persone che si muovono in sintonia con le nostre responsabilità. Ho concluso.
Grazie consigliere Fortunati. Consigliere, sono stato il consigliere Volpe della Lega Nord.
Sì, anche per noi la richiesta di rinvio, anche in considerazione di quello che si è detto appunto in commissione, e sembrava pacifico che fosse un punto da rinviare, salvo le questioni di urgenza che mi sembra non ci siano, quindi chiediamo anche noi questo.
Bene, allora se non ci sono altri interventi, io porrei in votazione il rinvio, chi è favorevole al rinvio di questo primo punto all'ordine del giorno? Scusa. Niente, c'è un ulteriore intervento consigliere Archetti del Partito Democratico.
Solo per chiedere veramente 2 minuti di sospensione, se fosse possibile.
Benissimo. Grazie. Allora, il Consiglio Comunale è sospeso per 2 minuti. Prego. Votiamo la sospensione. No, c'hai ragione. No, io.
No, l'ho votata, ma chiedevo.
Mettiamo i voti la sospensione.
Ah, del
sì,
grazie.
Ho tanti artieri ippici. E mettiamo ai voti la sospensione, anche se io non ricordo sia mai stata votata prima, però un voto non si nega mai. Chi è favorevole alla sospensione? Io dicevo il voto di castità, eh? No, perché ci sono voti e voti. Dai, fumiamoci la sigaretta.
Venerdì prossimo.
Maria Teresa Brambilla, Inter Madonna con questo cuore. Madonna di me. Va bene. Sì. Va bene. Eh? No, se non è altro quanto
dipende da quando decideremo, forse il prossimo dovremo fare entro il 15. No, noi dobbiamo fare un consiglio comunale per l'approvazione del parco delle Droane, che non so se lo facciamo adesso. Viene rimandato e quindi facciamo tutti e due. Eh sì. Non lo so, vediamo che cosa dice il parco delle Droane. Oggi è stata una bella discussione anche oggi, non sembra facile, però diciamo che è bello.
Thank you. Anche quello dello statuto del parco, mi dicono, che viene rimandato.
No, passiamo solo questo, l'atto di questo è importante.
E poi c'è la mozione su questo.
No, ma questo
ma perché, no, ma perché questo lo sospendiamo?
Non lo so,
questo
non lo so, io l'hanno deciso in commissione, che ne so. Ma dobbiamo decidere entro l'11 perché la fine del fatto è l'11. Non lo so, io non so niente. Non lo so, io non so.
Forse è meglio al presidente e al segretario.
Cazzo, 2 minuti, oh. No, potevi fanno a forza. Tanto non sono che avevo un'idea, io sono ragazzo. Ma poi ieri, cazzo, arrivo a casa non avevo le chiavi. Prima pensavo di averlo perseguito e poi ho suonato, povera mia Mirella, cazzato 2 mesi rincazzata nera come una ieri, allora vado a casa. Meno male che oggi già che ho fatto l'esame l'università, così un po' mangi e andare a casa.
Ah, ecco.
Io me ne vado a Genova, resta col figlio, con la nuova. È un momento che ti... L'amore, con queste cose qui. Vabbè, speriamo di fare.
Bello di ancora vedere.
Intanto voglio dire, per un mese vedremo un pochino di qua, dopo vedremo, però poi vedremo la fine.
Sì, 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 perché...
Tutto quel che verrà, verrà. Io spero solo che la montagna di libro di un diavolo di 3 anni siamo quasi a fine mandato. Che poi decidere queste cose a fine mandato, è diverso da considerare il mio. Perché poi all'inizio non c'è questo di legge, fino a mandato
no. No, no, voglio dire, io ho sentito l'intervento per esempio di Giulio. Cioè Giulio non si è reso conto di che cosa vuol dire prendere in mano e metterci le mani dentro.
No, non si è reso conto. Perché per loro mi dice che l'importante è che avevate quello che vuole la gente.
Ma quale gente? Ma guarda stasera, quante persone c'erano?
Ma c'era, c'è il campionato italiano. Dove esserci di più?
Ma gli stessi che c'erano all'assemblea di venerdì scorso alla Verga. Sì, sì, ma io c'ero, per cui ti posso dire che...
Sì, per compisegnare dei cose,
esatto.
Sono loro che lo...
Ma sai... Ma non in modo così difficile, qui ci sono i presidenti del consiglio di istituto, noi oggi l'abbiamo detto, qui ci sarà una corresponsabilità nella decisione, a meno che davvero si decidano che a questo punto la palla ritorna a noi e nel frattempo vediamo cosa succede, perché qua è tutto un...
Minimo e massimo, 1000 allora tu hai diverse
decisioni. Allora sei
già il costruttore del parco. No, il
costruttore del parco.
Se i signori capigruppo hanno finito, invito i consiglieri a prendere posto.
Buonasera.
Buonasera.
produzione del prodotto interno lordo nazionale, la produttività dei consigli comunali.
Siamo proprio uguali, dai 200.000 noi abbiamo 100.000, 150 e 50.000 del termine di corrente che sono stati fatti per portare. Capito? Guarda che la mattina non si sa fare solo.
Signori consiglieri, riprendiamo i lavori per cortesia. Consiglieri. Bene, in questo momento allora i signori capigruppo esprimano a nome del gruppo che rappresentano l'intenzione e le determinazioni che hanno preso in merito a questo punto all'ordine del giorno. Prego. Consigliere Ugo Ghezzi del Partito Democratico.
Ma noi qui praticamente voteremo per rinviare il punto anche in base alle risposte che sono state date prima, all'orientamento che è stato dato prima dal sindaco.
Grazie consigliere. Per il Popolo della Libertà?
Ci sono io.
Ah scusi, c'è consigliere
Melchiorre. Noi siamo d'accordo al rinvio.
Grazie.
Prego.
Si è prenotato il consigliere Mestrone?
Sì, noi siamo ovviamente favorevoli al rinvio, avendolo chiesto, quindi anche Messie della Paris avrebbe detto lo stesso. C'è un aspetto positivo, cioè che alla fin fine la maggioranza, dopo la conferma del sindaco che non ci fossero nomine urgenti da fare in attuazione a questo regolamento, non abbia accettato questa spinta polemica inutile che ha accompagnato e ha preceduto la sospensione, per cui noi assolutamente voteremo per il rinvio.
Grazie consigliere Mestrone. Consigliere Piccozzi.
Sì, anche il mio gruppo è d'accordo per il rinvio. Ringrazio, voglio ricordare, e ringrazio innanzitutto l'apertura del signor sindaco, anche se noi avevamo dato la disponibilità, e Ghezzi lo può confermare, che se ci fosse stata l'urgenza neanche ci saremmo permessi di porre un problema a questo punto all'ordine del giorno. Abbiamo detto se c'è l'urgenza va benissimo, la votiamo così, se non ci fosse sarebbe bello chiedere il rinvio per poterla discutere assieme. Grazie.
Grazie consigliere Piccozzi. Consigliere Volpe della Lega Nord. Consigliere Arcerito, qui c'è la fiera di sembra fiera di fuori grotta a Napoli, si accendono tutti.
Ritornato qua.
Prego, dai, è soltanto una dichiarazione di voto.
Sì, anch'io sono soddisfatto della decisione appresa dalla maggioranza, che condivido pienamente, chiaramente.
Grazie consigliere Volpe. Consigliere Arcerito.
Anche l'Italia dei Valori voterà per il rinvio.
Grazie.
Consigliere Fossati.
Sosterremo il rinvio, però chiediamo di organizzare alquanto prima un consiglio comunale per soddisfare le esigenze del consigliere Fortunati.
Bene. Consigliere Fortunati.
Sì, molto velocemente. Non mi pare di aver fatto un intervento polemico, ho messo in evidenza le mie perplessità e preoccupazioni, perché credo che sia anche un aspetto di coerenza quello di avere qua uno strumento dove il Consiglio Comunale, che è il livello massimo dal punto di vista istituzionale, può prendere qualsiasi decisione al di là del coinvolgimento della Commissione, perché la Commissione non sono coinvolti tutti i consiglieri comunali, qua siamo coinvolti tutti, si poteva benissimo arrivare ad una decisione. Ho preso la parola perché questo mio intervento ovviamente non comporterà un voto favorevole, quindi io mi asterrò dalla decisione. Il livello di democrazia nel nostro partito è tale che ci si può anche dividere sui voti.
Grazie, allora dichiaro chiusa la discussione e e chiedo di votare per la sospensione. Chi è favorevole alla sospensiva? Chi è contrario? E chi si astiene? Passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno, l'adesione del Comune di Rimbiate al patto dei sindaci nell'ambito della campagna europea Energia Sostenibile per l'Europa. Diamo spazio alla discussione e agli interventi dei consiglieri comunali. Ah, sì, giusto. Vuole illustrare, Assessore?
Sì, l'adesione al... Si sente?
No.
L'adesione al patto dei sindaci, diciamo che il tutto parte da una direttiva europea volta a raggiungere, che si possa come obiettivo target il 2020, raggiungere una riduzione a questo livello unilaterale, quindi decisione proprio della Comunità Europea, una riduzione del 20% di tutto quello che è l'emissione di dei gas serra e quindi ottemperare tutte quelle azioni che possano portare a un risparmio energetico, quindi una riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra e puntare e ampliare tutte quelle che sono l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili. Dato che la maggiore, ovviamente, maggior consumo del energetico avviene nelle città, la Comunità Europea ha posto, ha visto come target di intervento proprio la città come punto, come fulcro. Quindi il patto dei sindaci nasce per sollecitare, quindi far calare fino al basso questa volontà di agire concretamente con azioni amministrative quotidiane che portino le varie comunità a effettivamente ad intraprendere un percorso che porti all'effettiva ottimizzazione energetica e quindi abbattimento delle emissioni. Quindi il patto dei sindaci rientra in questo, in questa, piano strategico più generale. Le fasi, vabbè, banalmente la fase costitutiva è l'adesione formale a questo patto. C'è da dire che l'Italia è una delle nazioni che allo stato attuale ha forse tra le prime in Europa ad avere il maggior numero di comuni aderenti a questo tipo di attività, di progetto. Una volta aderito, logicamente l'amministrazione, quindi la comunità che aderisce a questo progetto, deve ottemperare a delle linee guida, si pone degli obiettivi. Il primo obiettivo fondamentale è quello di fare una mappatura, quella che viene chiamata la baseline, che sarebbe la fotografia di quello che è l'attuale situazione energetico e di consumo ed emissione di gas ad effetto serra. Questo serve come base di partenza su cui poi operare quelle scelte e improntare il cosiddetto piano di diciamo per piano di azione per le energie sostenibili, che sarebbe un piano di interventi che è volto a raggiungere questo obiettivo delle riduzioni del 20% al 2020. Famoso detto come acronimo è PAES, questo è il tipo di piano di intervento. Come soggetti, chiamiamolo così, di aiuto di, a cui fa riferimento la Comunità Europea, ci dice che ci sono o comuni, diciamo città più grandi, dotate magari di maggiori risorse, che possono fare un po' da capofila e da aiuto verso quelle comunità magari più piccole e meno dotate di risorse. Comunque sia, i punti chiave di riferimento, chiamiamolo così, più forse classici, sono sempre quelli che per noi sono gli enti locali, province e regione, che ci daranno, come dire, ci possono essere come dare un orientamento. La cosa importante di questa adesione è che è volontaria, quindi non è che è un qualcosa di forzato o imposto. Però dal momento che si aderisce, logicamente bisogna anche ottemperare con serietà determinate verifiche. Cioè, ogni due anni bisogna comunicare una sorta di stato avanzamento lavori, potremmo chiamarlo, cioè comunicare quello che è lo stato di avanzamento progetto, quello che il PAIS ha indicato nella sua costituzione. Dopodiché, dopo due anni, bisogna dare una verifica dei risultati. Ecco, questo progetto, il PAES, va dall'atto di adesione formale, c'è tempo un anno per mettere in campo e studiare e affrontare questo piano di intervento. Più o meno il grosso è questo, in sostanza è un'assunzione di responsabilità, tradotto proprio un po' ai minimi termini, di un'amministrazione che vuole perseguire un percorso di ottimizzazione delle energie, quindi diminuire quelle che sono i dispendi di magari quello che ci porta a essere energivori, cioè a bruciare troppe energie magari non rinnovabili, a cercare di per quel che è possibile sostituirlo, anzi il più possibile nel tempo, con quello che è il rinnovabile. Più o meno questo è il messaggio e la sfida che ci si pone.
Grazie Assessore. Apriamo la discussione fra i consiglieri. Si è prenotato il consigliere Mestrone del Popolo della Libertà.
Sì, grazie. Io volevo fare una domanda all'assessore prima di ovviamente sottoporre le mie valutazioni. Volevo capire se intende, e in caso positivo in quale modo, far rientrare questa adesione a questo patto dei sindaci all'interno di EMAS.
EMAS è già un presupposto che deve essere previsto, come dire, per aderendo al patto dei sindaci, per poi tendere a queste ottimizzazioni, è già predisposto nel protocollo che si debba avere una certificazione EMAS. Quindi noi nel nostro caso siamo già inseriti in EMAS, quindi c'è. Non si sente, scusa. No, stavo dicendo che noi siamo già all'interno di EMAS, del protocollo EMAS, e non abbiamo allo stato attuale, come dire, la volontà di uscire per fare il patto di sì. Non sono in esclusione l'uno dall'altro. Quindi il concetto è che vanno di pari passo. EMAS e il suo protocollo avrà la sua, come dire, gestione come attualmente ha. Il patto di sindaci ti porta a dover ottemperare tutte quelle prerogative, non so, che possono portare ad adempiere probabilmente anche delle prerogative che EMAS già attualmente fa, non so, delle possiamo chiamarle, che loro chiamano non conformità se tu non hai raggiunto degli obiettivi. Probabilmente già quelle non conformità ti portano a tendere a raggiungere quegli obiettivi che sono del patto dei sindaci. Quindi voglio dire, non sono due cose in contraddizione fra loro. Questo, cioè, l'adesione al patto dei sindaci non comporta alcunché rispetto alla certificazione EMAS. Questo, non so se la domanda era questa. No, per quello che posso dire è che la sovrapposizione non abbiamo ancora, perché il tutto poi è da affrontare a livello, come dire, operativo, no? Perché gli uffici dovranno, non penso che ci sia bisogno di un ufficio vero e proprio, ma sicuramente un'equipe di persone che dovranno collaborare a questo tipo di progetto, sì, voglio dire, saranno una task che lavorerà magari in time sharing, non in maniera assidua, ma comunque dovranno collaborare, ok, questo è abbastanza, però sicuramente nel capitolo EMAS potrà portare, essendo già all'interno di EMAS, ci porterà ad avere dei vantaggi, cioè voglio dire, un consiglio che EMAS ci dirà di perseguire, di raggiungere, probabilmente sarà in aiuto al perseguimento di questo risultato generale.
Interventi? Consigliere Mestrone del Popolo.
Sì, dopo questa richiesta allora faccio il mio intervento. È un intervento che faccio anche, permettetelo, sulla scorta di 10 anni di esperienza quale assessore alla qualità ambientale del Comune di Rimbiate. Purtroppo il rischio in questi casi, che ho potuto verificare anche personalmente, per quello lo sottopongo in consiglio, è che su un tema come l'ambiente, che è molto facilmente strumentalizzato e qualora non sia strumentalizzato ha comunque quel fascino che impatta emotivamente, cioè aderiamo a questo per migliorare, per garantire ai nostri figli, eccetera, eccetera. Qualunque iniziativa è per garantire ai nostri figli un mondo migliore. Come dichiarazione di intenti generale va benissimo, però purtroppo generalmente a queste condivisibili motivazioni di base poi inevitabilmente non seguono, specie proprio da chi organizza, da chi ha scelto di costituire questi accordi, queste iniziative, eccetera, delle vere e proprie iniziative. Se io penso a quante ne sono passate in 10 anni, poi di fatto poche sono quelle che hanno portato effettivamente a dei risultati al di là delle tavole rotonde, degli incontri, eccetera. Io penso che oggi il Comune di Rimbiate disponga di una registrazione ambientale anch'essa volontaria, perché EMAS non c'è nessuna norma che obbliga l'istituzione comunale così come quelle private ad aderire ad EMAS, quindi è una forma di registrazione ambientale volontaria che obbliga a tutta una serie di riscontri periodici sia all'interno dell'ente che attraverso gli organi che rinnovano poi la registrazione ambientale. È una forma di valutazione ambientale che ha coinvolto direttamente tutta la struttura comunale, e questo l'assessore l'avrà visto e spero anche apprezzato, quindi c'è un coinvolgimento totale, e devo dire che in passato su tanti aspetti che impattano quotidianamente con il nostro comune, per esempio nella valutazione di un consumo anomalo di acqua all'interno delle scuole, il protocollo di EMAS ha permesso, attraverso le non conformità e tutti gli atti conseguenti, degli interventi immediati per. Quindi è, secondo me, uno strumento da questo punto di vista molto molto valido. Io non voglio quindi preventivamente avere dei pregiudizi su questo patto dei sindaci. Chiaramente, anche seguendo l'iter che veniva illustrato poco fa, andrò a verificare la bontà delle intenzioni e la bontà dello strumento poi in sede di bilancio di previsione, perché quello che è il percorso che ci è stato presentato chiaramente richiede delle attività, richiede, immagino, delle persone che facciano questa fotografia, a parte che in EMAS parzialmente è già esistente, quindi che facciano questa fotografia e che studino eventualmente le attività da svolgere, e ogni attività, come voi sapete, può avere dei costi. Quindi oggi sicuramente il nostro voto sarà a favore dell'adesione a questo patto dei sindaci, perché oggi è una condivisione di un impegno generale che è quello del patto. Domani invece da parte nostra sarà una verifica che non sia davvero un'adesione formale, tanto per dire abbiamo aderito anche a quello, ma a questa adesione poi corrispondano delle attività e dei risultati proprio nell'ottica di quelli che sono gli obiettivi del patto dei sindaci.
Grazie. Si è prenotato il consigliere Cuppali del Partito Democratico.
Sì, noi abbiamo parlato del patto dei sindaci anche l'altro ieri in Commissione Territorio, l'abbiamo esaminato e vorrei soffermarmi un attimo su quelli che sono gli obiettivi. La riduzione del 20% delle emissioni di gas serra, l'aumento del 20% dell'efficienza energetica e l'aumento dell'utilizzo di fonti rinnovabili. Tutti questi sono elementi che sono presenti anche nel programma dell'amministrazione. E il consigliere Mestrone prima ha parlato dell'utilizzo che si può fare della certificazione EMAS e ha sottolineato un aspetto importante che riguarda lo strumento proprio di EMAS. Ottenere la certificazione può anche essere relativamente semplice, poi bisogna mantenerla e infatti quest'anno ci sono state evidenziate delle criticità più o meno importanti, ma sono state evidenziate, che sottolineano la necessità di fare alcune attività. Un aspetto importante è proprio quello della riduzione delle emissioni, però la riduzione di emissioni è collegata anche alla riduzione degli sprechi energetici. La certificazione EMAS fornisce al Comune, come ci è stato comunicato in sede di Commissione, i valori dei consumi energetici dei tanti edifici comunali. Qui mi si permetta di fare un inciso, dare informazione a chi magari non lo sa. Sono rimasto purtroppo, dico purtroppo, sconcertato dall'aver scoperto che il nuovo teatro comunale è in classe G, cioè è una roba abominevole, è un edificio costruito negli ultimi 4 anni. Vuol dire che quel teatro consuma l'ira di Dio e quindi emette anche in atmosfera l'ira di Dio. È un doppio fardello pesante per l'amministrazione, perché è un fardello in termini di costi e poi anche perché noi contribuiamo all'inquinamento per un edificio, ripeto, che è stato costruito negli ultimi 4 anni, quando già le norme nazionali e regionali della Regione Lombardia sono state parecchio strette sulla realizzazione dei nuovi edifici. Noi invece ci troviamo adesso questo. Abbiamo poi gli altri plessi scolastici, l'edificio comunale, anche questo edificio. E allora l'impegno quale deve essere? Per noi è sicuramente, il consigliere Mestrone dice, adesso siamo d'accordo, poi vediamo se faremo politiche attive. Per noi rappresenta nient'altro che l'attuazione del programma, cioè c'è un'attenzione all'ambiente che è quello che è la base dell'EMAS. Vediamo, capisco che voglio vedere domani mattina. Chi le parla in questo momento è anche uno delle 6-7 persone che in prima persona anni fa hanno distribuito in giro per l'Inviate 10.000 kit di risparmio energetico, lampadine e rompigetto, ed è stata fatta da parte di un'associazione piccola, non da parte dell'allora amministrazione. Comunque in pochi ci siamo messi d'impegno per promuovere questa politica, quindi la volontà non è stata solo mia ma è di diversi che adesso siedono in questi banchi, era già manifesta da anni per andare in questa direzione. L'intento è nobile, lei stesso anni fa sul suo blog ricordava che l'impatto dell'uomo può essere considerato parziale nell'emissione rispetto all'eruzione del Pinatubo, però l'impatto dell'uomo è sostanziale, è molto forte nelle piccole cittadine e nelle città, come può essere l'inviate, l'impatto delle attività umane. Se l'amministrazione comunale per prima promuove politiche a favore della riduzione delle emissioni, a favore del risparmio energetico, può fungere da volano anche per i privati. Questo patto dei sindaci permette di attivare politiche che non riguardano magari solo la singola amministrazione, ma può permettere l'organizzazione di più realtà comunali per accedere a finanziamenti nazionali ed europei a favore del risparmio energetico. Quindi è buona cosa aderire, e poi certo il progetto dovrà essere fatto camminare, però penso che potremo essere in grado di farlo.
Grazie, è stato nel suo tempo. Portato il consigliere Fossati.
Sì, grazie. Allora, condivido l'iniziativa dell'amministrazione di aderire al patto dei sindaci. Ritengo che sia un grande impegno che l'amministrazione prende, perché è chiaro che ci sono degli obiettivi da rispettare, pena il accettare l'esclusione dal patto dei sindaci stesso. Quindi c'è un ente di controllo proprio attraverso il patto dei sindaci che verifica se questo succede. Sul contributo dell'anidride carbonica in atmosfera ci possono essere opinioni discordanti, ma ci sono studiosi che anni che studiano, prelevano, trivellano i ghiacci, studiano i ghiacci di migliaia di anni fa e studiano i valori di anidride carbonica che ci sono in atmosfera. Studi legano i tenori di anidride carbonica al valore di temperatura che in ambiente dovrebbe esserci, e questi sono i dati che ci vengono dati. I tenori di anidride carbonica che dagli primi del Novecento sono emessi in atmosfera fanno capire che il contributo dell'essere umano alla produzione di CO2, che è il biossido di carbonio, quello che deriva dalla combustione del carbonio che è presente in tutti gli idrocarburi e nella materia sulla Terra, e il CH4, che è il metano, che è 25 volte più effetto serra del CO2, sono presenti in concentrazioni molto più alte negli ultimi anni del Novecento. Questo cosa permette di dire alcuni scienziati? Che l'influenza dell'attività dell'uomo, che l'attività dell'uomo può influenzare quella che è la composizione dell'atmosfera terrestre. L'atmosfera terrestre è una pellicola applicata intorno alla Terra che ci permette di stare con i piedi per terra e di poter respirare una soluzione gassosa che ci permette di vivere. Allora, questo è quello a cui dobbiamo provvedere o rimediare per garantire la sopravvivenza dei nostri figli. Se non lo facciamo succede quello che sta succedendo. Gli eventi piovosi possono essere sicuramente eventi che si ripetono, ma gli eventi che stiamo vedendo nel mondo, nel sud-est asiatico, ma anche gli eventi di Roma di qualche settimana fa e quelli ricordati in apertura del Consiglio Comunale dal Presidente del Consiglio, credo che siano eventi straordinari che comunque gli scienziati avrebbero predetto, e se non interveniamo in questo ciclo di produzione che modifica l'atmosfera, questi eventi continueranno. L'altro rischio è l'aumento della desertificazione, che dalla fascia equatoriale e subtropicale si espande verso le parti del mondo. Il Trattato di Kyoto e l'accordo 2020 europeo pone delle linee politiche a tutti, ai paesi aderenti, credo siano 141, adesso vado a memoria, 141 paesi hanno aderito al Trattato di Kyoto, e l'Unione Europea ha posto nuovi limiti entro l'anno 2020, che è la riduzione del 20% di emissione di anidride carbonica,
realizzare il 20% in più di energia da poter utilizzare nei nostri servizi e aumentare il 20% l'efficienza energetica dei nostri edifici. L'Europa però ha pensato che non solo i governi nazionali debbono provvedere a questo rientro di parametri, miglioramento dell'efficienza energetica, ha pensato che tutti i cittadini devono poter contribuire attivamente, e da qui nasce il patto dei sindaci. Arriviamo ovviamente a noi. Il patto dei sindaci è uno strumento che può favorire, attraverso la possibilità di partecipare in società che collaborerebbero con gli uffici tecnici del comune, ad attuare progetti sui tetti, ad attivare progetti sulla nostra città per il miglioramento degli obiettivi che ci siamo proposti. Come dicevamo, ci sono degli obiettivi, ci sono sicuramente delle azioni iniziali che sono quelle che ha esposto l'assessore in apertura, ma come detto più volte, l'azione fondamentale per arrivare a raggiungere questi obiettivi è lavorare sull'opinione comune, sulla cultura di come percepiamo le cose, sul far capire che niente deve essere sprecato, sul far capire che utilizzare una lampadina che costa meno è meglio, non solo perché si paga meno di bolletta, ma è meglio per tutti, perché qualcun altro potrà usufruire del bene che tu non utilizzi. E non solo, in questo momento, torno sempre lì perché è una cosa che ci sta cambiando le nostre vite e il percepire la nostra nazione come tale, può essere anche una risposta alla crisi economica. Se attraverso il PGT e attraverso il mezzo con il quale noi andremo a costruire le case sulla nostra città adotteremo nuove regole e nuovi standard di efficienza energetica, noi forse, se la volontà politica lo vuole, ma credo che la strada intrapresa sia quella giusta, riusciremo a innescare un meccanismo di rinnovamento. Parlando con amici con cui abbiamo le stesse sensibilità, l'abbiamo provato a chiamarla la nuova rivoluzione tecnologica, cioè questo è quello che ci permette di cambiare radicalmente i nostri sistemi. E le rivoluzioni industriali e le rivoluzioni tecnologiche sono quelle che poi hanno portato nelle società i grandi cambiamenti. Niente, sono contento, concludo, ritengo importante questa adesione, ritengo comunque importante che sia l'opposizione e il Consiglio Comunale vigilino e portino il loro contributo propositivo innanzitutto per raggiungere questi obiettivi.
Grazie. Prego il consigliere di Mazzoni di dare la parola al consigliere Volpe, che ancora vediamo di alternarci nel dibattito. Prego consigliere,
sì,
Volpe.
Io come al solito sarò brevissimo. Siamo chiaramente favorevoli a questa adesione al patto. Lo eravamo anche prima della lezione ricevuta, comunque c'è stato convincente.
Grazie consigliere Volpe. Consigliere Brunato.
Sì, scusate, anch'io molto velocemente, questa è anche già una dichiarazione di voto per intervento, nel senso che siamo assolutamente d'accordo. Stavo guardando all'interno dei documenti che ci avete dato quello che è il formulario di adesione e quindi quello che è l'impegno che il Comune di Imbiate si deve venire a prendere nell'aderire a questo patto dei sindaci. Penso che ci siano delle responsabilità a cui il Comune di Imbiate deve poi ottemperare. Io penso che nel programma di governo che si era dato la nostra coalizione, il punto che riguarda l'ambiente, la difesa dell'ambiente eccetera, sia uno probabilmente dei punti fondamentali, quindi aderire a questo patto va in quella direzione, anche se poi mi piacerebbe che su questo tema, al di là del Consiglio Comunale, possa essere intrapresa, qui lo chiedo all'assessore, lo chiedo insomma agli stessi consiglieri, qualche forma di maggiore promozione delle possibilità che vengono date oggi dalle energie alternative, sia per quanto riguarda gli enti pubblici, sia per quanto riguarda invece le scelte private che devono fare anche i cittadini. Quindi Giulio prima indicava per esempio come una questione fondamentale quella di lavorare sul prossimo PGT rispetto a questi temi, e credo che sia effettivamente strategica questa dimensione, questa evoluzione, come anche penso che sia importante legare questi temi a quelli dei cosiddetti nuovi stili di vita di cui si parla molto, ma che solo una parte insomma, diciamo, della popolazione oggi capisce di cosa si stia effettivamente parlando, no? Perché parafrasando questa cosa rispetto a quelli che sono i temi enormi della crisi economica mondiale che stiamo attraversando, questi temi dello sviluppo delle energie alternative e dei nuovi stili di vita dovrebbero accompagnarsi insieme. Quindi sarebbe secondo me opportuno, è una proposta insomma, che poi va chiaramente più dettagliata, valutata meglio sicuramente, fare in modo che questa questione non rimanga un semplice dettato istituzionale, ma che si possano trovare dei momenti di approfondimento insieme. Io ho visto che il 2 di novembre qui in questa sala c'è già un tema abbastanza che va un po' in questa direzione con un esperto, e penso che il Comune debba continuare su questa strada insomma. Grazie
consigliere Brunato. Se non ci sono altri interventi, lei e la dichiarazione di voto l'ha già fatta prima, deve fare la dichiarazione di voto?
No Presidente, questo è un intervento che durerà 18 secondi, ma il quale a titolo personale tengo, perché al di là di quello che è stato il mio impegno amministrativo, quello che è la cosiddetta impronta umana, che tanto è cara alle associazioni ambientaliste, è stato anche oggetto di una mia tesi che ho chiamato l'impronta della ragione, proprio in contrapposizione a questo. Quindi è una puntualizzazione velocissima alla quale però a titolo personale tengo. Va benissimo l'adesione a queste cose, purché si esca da quello che dice il consigliere Fossati. Cioè, queste riduzioni sono corrette sia se attuate sia se comunque desiderate attraverso una serie di iniziative. Però stiamo parlando di quello che riguarda l'attività antropica. Altra cosa sono le emissioni di CO2, che anche senza un essere umano sulla Terra ci sarebbero. E non c'è patto dei sindaci che può evitare le eruzioni dei vulcani in Islanda, e le assicuro che quando in Islanda quel vulcano è eruttato, noi con tutti gli impegni possibili o disinteressandoci completamente di tutte queste pratiche ambientali diventiamo un di cui rispetto alla pellicolina di cui parlava. Quindi io sono d'accordo sulla sensibilità e sull'impegno individuale, istituzionale eccetera. Altra cosa è differenziare comunque il ruolo antropico da quella che è la situazione delle anidride carboniche in atmosfera e di tutta una serie di altri gas.
Grazie. Prima dato il consigliere Picozzi, prego consigliere,
sì,
Picozzi.
Sarò veramente brevissimo, che vale anche come dichiarazione di voto, proprio perché è stato dibattuto molto bene in Commissione Territorio, e il nostro commissario ci ha spiegato le cose, non c'è neanche bisogno di intervenire per dirne altre. Quando si va per questa strada, per questa direzione, qualunque tentativo si faccia, ben venga. Quindi avanti tutta, ecco l'importante, come diceva il capogruppo Mestrone del Popolo Libertà, che bisognerà mettere a disposizione dei fondi, perché enunciarle le cose sono belle, però bisogna anche metterci poi la forza.
sappiate che se si va in questa direzione noi ci siamo. Grazie.
Grazie. Bene, dichiarazioni di voto sono avvenute. Consigliere Picotti, per favore spenga. Il dibattito non è ancora chiuso, c'è il consigliere Archetti che si è prenotato.
Mi piaceva l'entrata di Nestrone, allora sì. L'ho imitato. Allora, non voglio aggiungere nulla a quello che ha già fatto benissimo il mio collega. Volevo in qualche modo integrare invece il pezzo espresso dal consigliere Mestrone. È chiaro che questo è uno strumento, come EMAS è uno strumento evidentemente, cioè, possiamo già fare critiche su uno strumento che intendiamo proporre, ma mi sembra di aver capito che non era quella la logica. Va ricordato però, io leggo molto, al di là della mia provenienza ambientalista, eccetera, eccetera, ho una visione dell'ecologia molto legata alla economia, no? Fossati diceva prima che la nuova rivoluzione tecnologica, la questione legata all'ambiente, eccetera. Noi quando abbiamo promosso sulla città una grande campagna distribuendo 10.000 kit che abbiamo avuto, siamo andati a cercarci gratuitamente, c'era Pietro Cupari, c'era Giulio Fossati, è stato dei primi passi che abbiamo mosso nella politica. Una delle cose che abbiamo voluto comunicare alle persone, al di là dell'azione diciamo educativa sull'ambiente eccetera, era fondamentale, perché questa roba faceva risparmiare anche soldi, no? Per cui anche per noi oggi pensiamo che sia una strada assolutamente da percorrere, prima di tutto perché ci permette di risparmiare, no? Di risparmiare risorse ambientali sì, ma anche economiche, che non è secondo me. Fatto sta che anche il protocollo di Kyoto, no? Alla fine chi non lo rispetta dovrà pagare delle sanzioni, quindi se vogliamo i governi, gli stati investono per evitare poi di dover sprecare soldi per pagarli poi in sanzioni. Io penso che EMAS sia stata una buona cosa, l'altro giorno veniva riconosciuto all'interno della commissione, EMAS è stato sicuramente, anzi ci darà l'opportunità di poter iniziare questo percorso del patto dei sindaci sicuramente con uno strumento già pronto. Per noi non abbiamo nessuna intenzione di nascondere il buon lavoro che è stato fatto. Il patto dei sindaci però, come diceva il mio collega Cupari, in qualche modo deve diventare anche il volano, le azioni dell'amministrazione devono andare anche volano sulla città, perché non è sufficiente che le amministrazioni lavorino per diciamo i propri plessi, le proprie proprietà eccetera, devono in qualche modo operare anche nella promozione di questa attività. Io tra l'altro, sempre per sposare la questione ecologia economia, ho già più di una volta detto, ma lo ribadisco qua, sono stato il primo cittadino a Solaro a piantare un impianto fotovoltaico, lo feci già più di 3 anni e mezzo fa, ma non avrei mai fatto questa operazione se, voglio dire, forse mi fosse pesata esclusivamente sulle mie spalle, cioè evidentemente ci ho fatto dietro anche un ragionamento di investimento, quindi un ragionamento economico, che è quello che io ritengo stia alla base delle azioni, perché io ritengo che l'energia rinnovabile, in modo particolare quella del sole, è l'energia più democratica che esista, perché permette a tutti, chi ha voglia eccetera, di poter fare un piccolo investimento invece che mettere il soldo in banca eccetera, fare piccoli investimenti su questa roba. Poi io conosco, perché le ho lette, le teorie antropocentriche, si chiamano, di Mestrone, no? Che però vengono sconfessate da gran parte degli scienziati, cioè allora qua dobbiamo deciderci, perché io non è che mi metto a fare i calcolini, però se la comunità scientifica è sostanzialmente schierata da quella parte, poi è vero che Gesù è stato crocifisso, però voglio dire che le minoranze in qualche modo contano, però qua siamo di fronte sicuramente ad una classe scientifica, ad un patrimonio di idee che sicuramente non può essere confutato. Finisco dicendo una cosa, al di là di quello che abbiamo previsto nel programma, io un'idea per iniziare ce l'avrei. Per esempio, tagliando le dita alla mia fidanzata, si potrebbe già risparmiare un sacco di energia, perché visto quante luci e l'uso che fa degli elettrodomestici in maniera libera, insomma. No, questo era per dire, visto che la battuta non è stata colta, ma che sicuramente, no, sicuramente
abbiamo raccolta.
L'intervento sull'aspetto educativo è fondamentale.
Grazie consigliere Ghetti, l'abbiamo raccolta, tant'è che pensiamo di mandare un telegramma alla sua fidanzata. Bene, e possiamo passare alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? E chi si astiene? Immediata esibibilità, la votiamo. Grazie consiglieri. Il terzo punto è la proposta di adeguamento dello statuto del Parco regionale delle Groane ai sensi della legge regionale 4 agosto 2011 numero 12, approvazione. In merito a questo punto all'ordine del giorno, durante la conferenza dei capigruppo si è sollevata una questione diversa dalla precedente, perché questo regolamento è stato portato in commissione per tempo, celermente, eccetera, con una differenza rispetto alla precedente pregiudiziale, che il regolamento durante l'iter e il passaggio dalla commissione al consiglio comunale è stato ulteriormente modificato dal parco, non in modo sostanziale, ma è stato ulteriormente modificato. Durante la conferenza di capigruppo il consigliere Mestrone ha sollevato la problematica della proposta nuova all'esame della commissione del testo dello statuto modificato. Non era così?
No Presidente, non voglio correggerla, ma perché lo spirito era proprio totalmente diverso. Durante la commissione statuto è stato fatto presente che i commissari desideravano comunque apportare delle osservazioni al regolamento.
L'avrei aggiunto dopo.
Ah, le chiedo scusa.
No, figuri. È stato messo in evidenza che andava tenuta in considerazione la volontà espressa dai nostri commissari, che nella commissione statuto, esaminando il regolamento del parco, avevano espresso il desiderio di prendere tempo e poter esprimere osservazioni. Per cui io chiedo se è il caso di sottoporre a sospensiva anche questo punto dell'ordine del giorno, in attesa di portarlo nuovamente in commissione.
No, io non chiedo scusa, non voglio fare pignolo, ma perché io chiedevo proprio un'altra cosa. Nel momento in cui la commissione, qua mi pare senza appartenenza, aveva espresso il desiderio di apportare delle modifiche, io avevo chiesto al segretario comunale di verificare entro quest'oggi se era vera la sensazione che il parco delle Groane avesse chiuso la possibilità di apportare emendamenti e modifiche, perché questo ci porta davanti a un bivio. Se c'è la strada perché il nostro comune attraverso la commissione presenta degli emendamenti che tra l'altro sono condivisi tra le forze politiche, io direi aspettiamo in modo che il comune possa apportare queste modifiche. Qualora il parco invece abbia già chiuso la possibilità a questi apporti migliorativi della cosa, tanto vale a questo punto votarla in consiglio comunale. Questo era il senso con cui avevo chiesto un'eventuale modifica, solo nel caso in cui dopo la verifica del segretario comunale il parco comunicasse che sono ancora ammissibili le modifiche. Questo era il senso.
Ho seguito l'iter ente parco, per cui
noi quando ci siamo visti in Consiglio Entoparchi insieme, maggioranza e opposizione, si è approvato lo statuto all'unanimità. Dopodiché, ricordo la provincia di Monza Brianza, forse, ha fatto dei rilievi. Milano, la provincia di Milano ha fatto dei rilievi, un funzionario della provincia di Milano ha fatto dei rilievi che sono stati discussi da maggioranza e opposizione separatamente, dopo nella seduta del 15 o 17 del mese scorso, appianati, anche perché dovremmo approvare definitivamente l'11 novembre approvare il nuovo statuto dell'ente parco, perché entro il 5 dicembre dovremmo poi nominare il nuovo consiglio di amministrazione. Quindi secondo me vale la pena discutere, anche perché, essendo stato già approvato all'unanimità da maggioranza e opposizione, è stato un lavoro, voglio dire, egregio. Si è deciso anche la divisione dei consiglieri, voglio dire, è stata una decisione, si è andato incontro anche a quelle modifiche che sono state richieste, che poi erano solo, voglio dire, non essenziali, sostanziali, ma solo di forma quasi. Ecco, secondo me vale la pena, anche perché sennò dovremmo entro l'11 novembre fare un altro consiglio comunale, per cui questo lo facciamo solo se ci sono delle modifiche serie da portare, sennò non vale la pena.
Prenotato il consigliere Picozzi.
Sì, scusate, non vorrei essere tacciato per quello che ho fatto perdere tempo. Io mi sono informato proprio oggi presso il parco. Sapete che c'era stata una sentenza del TAR che aveva reinsediato il vecchio consiglio di amministrazione. Il consiglio di Stato oggi? Ieri è arrivato, ma oggi ha ripristinato invece il vecchio consiglio, e quindi il parco Groane è nell'impasse assoluto, proprio non sanno più cosa fare, perché il vecchio CDA, quello che il TAR a cui ha dato ragione, che ha ripristinato, oggi davanti alla sentenza del Consiglio di Stato non può più operare. Quello nuovo sta attendendo che il Consiglio di Stato emani la sentenza proprio l'8 di novembre per poter avere la possibilità di insediarsi. Sappiamo che questo insediamento di questo Consiglio di amministrazione può durare al massimo fino al 31 dicembre, quindi può rimanere in carica fino al 31 dicembre. Allora, dopo che noi abbiamo fatto la commissione statuto, ed era, se non erro, il 17 di ottobre, 17 di ottobre, ci siamo riuniti per la discussione della bozza che ci era stata inviata. Peccato che al pomeriggio la commissione ristretta dei sindaci aveva già preso delle decisioni sulla bozza, quindi noi eravamo in discussione di una cosa che al martedì, quando sono andato a chiedere informazioni, mi hanno detto: ah, voi dell'inviate arrivate sempre tardi, perché ieri abbiamo già approvato questo. Al di là di questo, il 19 il CDA ha approvato quella bozza. Nello stesso giorno, il 19, adesso si è inserito il Comune di Milano, che ha chiesto delle nuove, ha fatto delle nuove, cioè per noi non era possibile. Si è inserito Milano, che è, diciamo, quello che ha la maggiore quota, perché ha 400 millesimi Milano, e guarda caso le loro osservazioni sono state accettate. Non sono passate al vaglio del CDA, perché il CDA non esiste, il CDA non c'è più. E quindi noi avremmo tutto il tempo possibile e immaginabile per poterci inserire. Anch'io sono d'accordo con quanto diceva il consigliere Mestrone, dispostissimi a votarlo, non vogliamo passare per quelli che fanno perdere tempo, però avere almeno la possibilità di fare delle osservazioni una nostra volta. Le ha fatte il Comune di Bollate, le ha fatta la provincia di Milano, l'ha rifatta adesso il Comune di Milano, perché noi non poterci inserire a chiedere delle cose. Io mi ero già segnato un paio di cosine durante la commissione, perché al di là di tutto mi piace anche la democrazia. Io sono innamorato del parco. Io al Parco Grovane, essendo una guardia ecologica volontaria, do qualcosa come 500-600 ore all'anno di volontariato. Fate un po' il conto quanti sono distribuiti nella settimana e nel mese. Il mio tempo a disposizione è nel Parco delle Groane. Quindi non sono, io sono qui per difendere il Parco delle Groane e lo difenderò a tutti i costi. Però oggi, quando sono andato a prendere queste informazioni, le ho detto, io sono un agente. Però io sarò il primo questa sera, se le cose non cambiano, a votare contro lo statuto del parco. E vi spiego il perché. Così menziono il primo, all'articolo 7, le minoranze non sono assolutamente tutelate. Noi abbiamo visto che per poter convocare o per chiedere di fare un consiglio, di fare un incontro, di fare un'assemblea, hanno posto dei limiti che nessuno ci può arrivare, può arrivare solo Milano città. Hanno posto un limite di 250 millesimi. Sappiate che tutti i 16 comuni, che sono quelli che danno il territorio al parco, arriva ad un massimo di 200 millesimi. Quindi tutti i 16 comuni sono completamente esclusi. Io dico una tutela della minoranza, specialmente per i comuni che sono quelli che danno il territorio, ed io sono contentissimo, lo ribadisco, che un terzo del territorio di Limbiate è Parco Grovane, e sono convinto e soddisfatto di quello che dico, perché è un nostro polmone che sarà, fin quando esisterà il parco, per noi è un grande polmone, una salvezza per tutti. E quindi su questo lato non... Però che i 16 comuni non abbiano neanche il diritto di chiedere la convocazione di un'assemblea per un problema qualunque, anche banale, questo mi sembra assurdo. Quindi io la prima osservazione chiederei che questa quota venga abbassata almeno a 199 millesimi. Sarebbe il minimo che noi andiamo a chiedere. L'altra cosa invece che è molto evidente, e qui sullo statuto dopo 6 anni è sempre così, c'è il comune di Bollate che sta chiedendo, da quando Baranzate ha fatto comune a sé, praticamente non ha più gli stessi abitanti. È 6 anni che chiede questa modifica, è 6 anni che viene assolutamente inascoltato. Bollate ha 27 millesimi. Io non so, sono un po' campanilista e mi piacerebbe che il comune di Limbiate, perché questa è la realtà, è il comune più importante del parco delle Groane, e questo lo darebbero i numeri, perché noi abbiamo 26 millesimi. Oggi Bollate è da 6 anni che chiede una modifica, perché perdendo Baranzate i suoi abitanti sono molto meno e noi diventeremmo il comune più importante del parco. Ecco perché dico che se ci fosse il rispetto delle minoranze, noi cittadini di Limbiate forse avremmo la possibilità, assieme agli altri comuni, far sentire la nostra voce presso il comune di Milano o presso le province. Adesso mi piace, perché fra un po' arriveranno anche le province a litigare o a chiedere di avere qualcosa. Perché quello che è assurdo è che la provincia che prima era Milano e aveva 400 millesimi anch'essa, oggi dividendosi si è trovata una a 216 e l'altra a 184. E anche loro non possono neanche più intervenire o chiedere di fare assemblee. Oggi noi siamo sotto il comune di Milano. Non ne sto facendo una questione politica, intendiamoci. A me non mi interessa oggi Milano da chi è governato, perché fra 5 anni potrebbe cambiare, abbiamo lo stesso problema. Cioè non è giusto che un comune che ha 400 millesimi possa fare il bello e il cattivo. L'altra cosa che chiederei, se non altro, di mandare delle osservazioni e quanto riguarda i 2/3 per l'approvazione di alcune cose. Allora, se io devo revocare la carica di presidente o devo fare il presidente, devo avere i 2/3. Beh, io vorrei che mi spiegassero, se noi tiriamo via i 400 millesimi di Milano, dove andiamo tutto il resto, dove va a prendere i 2/3?
perché se i due terzi mi hanno insegnato che fa 660, come possiamo arrivare se leviamo i 400 del Comune di Milano? Prego.
Prego, prego, consigliere. Ma se parli fuori microfono non vieni registrato.
Scusa Piano, solo un se ti riferisci alla possibilità di nominare il presidente del consiglio di amministrazione, che non so se più si chiama quello, l'assemblea che prima prevedeva la votazione a maggioranza, poi è passata ai due terzi, prevede i due terzi dei voti o i due terzi degli enti? Perché la modifica è stata introdotta con le richieste della provincia di Milano e del comune di Bollate, sono andate a modificare l'articolo 8, mi sembra sia, e i due terzi non sono solo riferiti alle quote, no? Dice o due terzi delle quote o due terzi degli enti, cioè vuol dire che cambia, perché se tu dici che due terzi delle quote ce le ha solo il Comune di Milano da solo, però voglio dire, noi abbiamo la possibilità di intervenire perché abbiamo i due terzi degli enti, insomma. Non so se mi sono spiegato.
Non funziona così, non è così. È vero, potrebbe essere questa l'interpretazione, ma non è così. Io chiedo invece veramente la modifica che sia il 50+1, indipendentemente. Cioè, quindi io sono qui a chiedere stasera. Tentiamo, se non altro, di portare queste osservazioni, poi dobbiamo provarlo, proviamo, benissimo. Però perlomeno, visto che il tempo c'è e possono anche discutere le nostre osservazioni, cerchiamo di portarle avanti. Grazie, io ho finito.
Volete consultarvi ancora? Bene, allora io direi, se non ci sono interventi,
scusate un attimo, direi che le osservazioni che ha fatto il consigliere Picozzi siano validissime. Io non sono potuto andare il 17, quando la minoranza, noi siamo minoranza, per cui queste cose le hanno decise anche la maggioranza, insieme sono state decise, mi sembra, per questo mi sembra molto, la minoranza ha portato le sue osservazioni, io non sono potuto andare, per cui questa materia, essendo io abbastanza inesperto, l'hanno seguita soprattutto il sindaco della Rovere e il sindaco Moretti, che sono esperti in materia, quindi l'hanno portata avanti loro, però direi che le osservazioni che sta facendo sono molto importanti, nel senso che se noi dovendo discutere un sacco di argomenti ci impegniamo, se effettivamente l'11 novembre dobbiamo decidere al Parco delle Groane l'approvazione dello statuto prima dell'11 novembre di fare un consiglio comunale, mi posso impegnare a portare in prima persona le nostre osservazioni e cercare di far inserire o di fare modificare il nuovo statuto. Io sarei d'accordo in questo senso, perché mi sembra anche valida, cioè che Limbiate, che a questo punto è il secondo comune adesso, perché abbiamo 26 quote, però dovremmo essere il primo comune, quindi anche se si potesse avere questa situazione sarebbe per me una cosa importante, anche perché il Parco delle Groane ritengo, l'ho seguito personalmente, sono mancato solo quel giorno perché mi interessa molto e vado sempre perché mi ci ritrovo, e se, penso che sia una cosa molto importante per Limbiate salvaguardare questa zona, questo polmone verde, è importante che le regole siano valide per tutte. Quello che mi meraviglia è che ho parlato recentemente con Moretti e mi ha assicurato che l'11 dovremmo votare, perché sono tutti d'accordo, quindi sembra quasi che dubbi non ce ne siano più, per cui non lo so, ecco, questa sera su questo non so dare una risposta, per cui potremmo chiedere di rinviarlo, impegnandoci però a fare un consiglio comunale entro l'11, se l'11 dobbiamo approvarlo, perché è importante che tutti andiamo con lo statuto approvato dai vari consigli comunali.
Consigliere Archetti, prego.
Cioè, guardi, nel concreto, nel pratico, le proposte, diciamo, i dubbi che pone il consigliere Picozzi, voglio dire, sono plausibili, sono anche Il punto è capire il nostro ruolo, nel senso che noi siamo uno dei, adesso non ricordo, 20 enti, cioè secondo me questa roba non finirà mai, perché se noi apportiamo delle modifiche anche gli altri poi vorranno riportare la questione in consiglio comunale per ridiscutere le loro modifiche. Cioè, io credo che questa roba onestamente, guardate, ma non è perché voglio tagliare il meccanismo della partecipazione dei nostri comuni, ci mancherebbe, però insomma diventa difficile riuscire a, cioè sembra un processo senza fine poi, perché ognuno porterà le modifiche, allora dobbiamo tornare indietro, vedere se le modifiche sono interessanti. Io onestamente dico, complessivamente questo statuto lo approvo, certamente qualche modifica l'avrei portata anche su altri punti, però credo che insomma che in qualche modo c'è stata dietro una discussione, ci sono, io mi sento anche abbastanza garantito, voglio dire, nell'ambito della comunità del parco, quindi nell'assemblea, che gli interessi dei piccoli comuni che sono rappresentati lì da, insomma, da persone che non ha nessun interesse a mollare a Milano o alla provincia di Milano, alla provincia di Monza Brianza, le opportunità di, ci sono i nostri sindaci del centrodestra, insomma voglio dire, credo che tutti ci stiano pensando a questa cosa, cioè quello che dice Picozzi dovrebbe essere pensiero unanime. Su alcune cose, per esempio sulla questione dei due terzi, io qualche dubbio ce l'ho sulla questione che lui poneva del 50%. Io sono dell'opinione che noi dobbiamo approvare questo regolamento, questo statuto così come è stato presentato, lasciando poi eventualmente agli organi superiori, insomma, la possibilità di eventualmente intervenire per modificarne delle piccole parti. Questo è il mio parere, insomma, il mio parere, mi sono discusso anche qua con il mio capogruppo, sembra che, insomma, questa è la nostra linea, cioè quello di votarlo adesso questa sera.
Consigliere Brunato, ne ha facoltà.
Sì, io ho un po' di confusione, perché ho partecipato alla riunione dei capi della commissione il 17 di ottobre. E abbiamo condiviso le osservazioni che faceva Picozzi. Dopo, da quel che ho capito, è intervenuto qualche altra votazione che ha in parte modificato lo statuto che abbiamo visto il 17 ottobre. Però io adesso qui ho in mano lo statuto del 17 di ottobre. Non so, magari sono io che non ho guardato bene nel sito del comune o in qualche altro posto, se questa cosa è venuta fuori, però diciamo che in questo momento, per mia negligenza, io ho in mano lo statuto del 17 di ottobre, no? Quindi non quello con le osservazioni che qui sono state dette, riportate approvate, che se non ho capito male sono arrivate dal Comune di Milano e dal Comune di Bollate. Mi correggete, perché ho bisogno di essere assistito in questa ricognizione. Per cui non conosco adesso che osservazioni abbiano fatto questi due enti. Magari sono correzioni, quindi è un punto, insomma, che, ripeto, potrebbe essere una mia negligenza. Non ho visto gli atti, non li ho guardati, non lo so, non sono arrivati, non lo so. La questione che poneva Picozzi però era condivisibile, perché il problema della democrazia partecipativa si vede anche da come sono stabilite le quote, per cui era evidente nella commissione questa, diciamo così, questa discrasia che c'era tra questa preponderanza, no, di millesimi assegnati ai tre enti grossi e la non possibilità per tutti gli altri enti messi insieme di poter fare delle proposte di fatto. Perché onestamente adesso io non so come comportarmi, perché di fronte a questa situazione un po' che mi sembra un pochettino incasinata, di fronte anche al fatto che mi mancano un minimo di ulteriori informazioni, sarebbe forse opportuno che queste informazioni fossero complete. Io non voglio in questo modo far perdere tempo a nessuno, mi fido anche di chi dice che bisogna approvarlo questa cosa, non so, mi viene da dire, ma non si può approvare ma magari mandare contemporaneamente insieme le osservazioni che noi riteniamo di dover inviare? È una prassi burocraticamente sbagliata? Se può fa, non se può fa? Sì, si può approvare con le osservazioni, si possono allegare le osservazioni. Domando nel senso che di fronte, mi sembra che così l'iter che c'è stato in questa situazione, che da me, ripeto, la negligenza probabilmente è mia su questo piano, però non mi permette di capire se sto votando il documento del 17 o un altro documento. E poi comunque, non so, nelle cose burocratiche magari ci azzecchiamo poco perché siamo nuovi, però se è possibile approvare, contemporaneamente approvarlo con l'invio delle osservazioni che suggeriva Picozzi, perché no, insomma. Però mi affido un po' anche ai tecnicismi della burocrazia.
Sì, allora, cerchiamo di capirci. Allora, io immagino che ci sia qualche consiglio comunale che avrà... Scusate, mi era partita la...
No, era proprio per fare un po' di chiarezza, perché penso che ci sia molta confusione su questo argomento.
Aspetti che l'annuncio così rimane poi nella registrazione. Consigliera Cinzia Galli, della Lega Nord.
Sì, ha ragione Picozzi per quanto riguarda le quote, è un problema indubbiamente importante che va affrontato. Ha ragione anche però in questo momento il consigliere Archetti, perché ci sono due... step differenti per affrontare questi argomenti. In questa sede, in questo momento, l'ente, il parco, deve adeguare lo statuto secondo una norma, la nuova legge regionale, che è stata modificata il 4 di agosto. È stata modificata la governance, quindi prevede che ci sia un adeguamento obbligatorio al suo statuto entro il 31 dicembre, pena il commissariamento e l'azzeramento del parco. Detto ciò, ci sono in questa sede, in fase di adeguamento di statuto, degli articoli che si possono emendare, variare, degli articoli che invece, secondo la legge 12, e lo leggevo proprio ora, e che riguarda le quote, e recita così, le quote di partecipazione non possono essere modificate in sede di adeguamento statutario ai sensi dell'articolo 2. Quindi questo cosa vuol dire? Che le osservazioni che ha fatto la provincia, che sicuramente sono interessanti, così come quelle che ha fatto il consigliere Picozzi, sono da tenere in considerazione, ma per un futuro dove si può proporre una modifica dello statuto, allora in quel caso si può ridiscutere di quote, di partecipazione, tutto si può fare, si può chiedere anche che un comune che non sia competente territorialmente non ne faccia parte, salvo poi perdere il suo contributo ovviamente. In questa sede però io credo che sia quello che spetta al parco è quello di adeguare lo statuto proprio per legge, per permettergli di andare avanti e di passare ad ente pubblico non più consorzio, e di adeguarlo nel CDA, che non è più di 7 membri ma da 3/5, è solo la governance, quindi non si parla di quote. Poi in seguito si possono proporre delle modifiche allo statuto recependo le osservazioni della provincia, che sono secondo me assolutamente tutte non pertinenti, tranne due che ho guardato. Quindi non so, se vogliamo fare un approfondimento sarebbe secondo me il provvedimento da rimandare in commissione. Altrimenti potremmo votarlo così, però ci togliamo l'opportunità magari di fare un approfondimento e di trovare delle osservazioni invece pertinenti. Però era necessario la spiegazione, la differenza che è quella di adeguamento e di proposta di, cioè quello che possiamo fare ora in questo momento.
Grazie consigliera Grazie. Consigliere Chetti del Partito Democratico.
Il chiarimento della consigliera Galli cade a fagiolo, nel senso che è assolutamente importante, ed è vero anche che di tutte le osservazioni fatte dalla provincia e dal comune di Bollate, molte sono state giustamente escluse. Le uniche due che sono state ammesse riguardano il punto 3.1 dell'articolo 8, no? Che dice: le deliberazioni di cui alle lettere A e B, e solo per le lettere A e B, cioè vuol dire le deliberazioni riferite a l'elezione e la revoca del presidente del parco e l'elezione e la revoca dei componenti del consiglio di gestione, quindi dei consiglieri d'amministrazione sostanzialmente, prima queste due cose erano assunte con voto favorevole della maggioranza degli enti facenti parte del parco e delle quote di rappresentanza, cioè uno e l'altro, quindi maggioranza degli enti e maggioranza delle quote. La modifica è stata invece che questa maggioranza, che vorrebbe dire il 50+1, è stato invece innalzato a 2/3 degli enti e delle quote, che per certi aspetti ritengo, secondo me, una maggior garanzia rispetto a chi viene nominato, cioè c'è una forma di miglior accordo, cioè perché probabilmente assumere una decisione a maggioranza pure semplice magari potrebbe essere condivisibile da qualcuno, ma 2/3 sicuramente sono una maggioranza, dà maggior forza a chi gestisce il parco. La stessa cosa vale per i consiglieri d'amministrazione, che devono essere votati dai 2/3 di quelli che partecipano alla quella che si chiama assemblea, che adesso si chiama comunità, che hanno appunto la possibilità di votare i consigli di amministrazione. Anche in questo caso devono essere d'accordo 2/3 degli enti e 2/3 delle quote. L'altra invece modifica riguarda l'articolo 22, se non vado errato, sì, dove c'è la questione della pubblicità degli atti e degli atti d'accesso, insomma, gli accesso agli atti, no? Dove all'articolo 7 della legge 142 del 90 viene sostituita la 267, che è il testo unico degli enti locali, insomma.
Allora, io volevo semplicemente dire che anch'io ho l'impressione che leggendo l'articolo 2, comma 3, recita: lo statuto è adeguato su proposta del Consiglio di amministrazione in relazione a disposizioni di organizzazione e gestione di cui agli articoli eccetera eccetera, come modifica della presente legge, esclusivamente al fine di determinare la composizione e l'attribuzione degli organi, nonché l'ordinamento degli uffici. Praticamente mi sembra di capire che lo statuto va adeguato in questa fase solamente per renderlo conforme alla nuova legge regionale numero 12 del 2011. Per cui mi sembra di capire che il testo è uscito dal confronto, da un accordo tra i sindaci, che non mi sembra il caso in questa fase di mettersi a sindacare, perché altrimenti ogni consiglio comunale potrebbe proporre delle proposte che potrebbero essere accolte e potrebbero essere, tra virgolette, impugnate da altri consigli comunali che non sono d'accordo, e non se ne esce più, visto che abbiamo anche dei termini abbastanza stringenti per portare a casa questo nuovo statuto. Io credo che in questa sede valga la pena di votarlo, ed eventualmente, se si ritiene, poi in un secondo momento fare un approfondimento e proporre successivamente delle modifiche da proporre in un secondo momento, cioè, ma non in questa fase. Mi pare che non ce ne siano né i tempi né i presupposti legislativi innanzitutto. Poi vabbè, qui abbiamo anche una questione tra virgolette formale, nel senso che in commissione è passato un testo che non era del regolamento, che non era quello poi definitivo, perché è stato successivamente modificato o antecedentemente, ma comunque in commissione è arrivato un testo che non era quello definitivo. Io credo che in questo caso valga quello che non è valso per il punto precedente, valgano i motivi di urgenza, per cui non è il caso di riportare un testo in commissione, anche perché sono delle modifiche, non dico puramente formali, ma quasi, insomma, ecco. Per cui credo che qui faccia, questo sia, questo caso possa fare anche da caso tipico in cui un testo, un provvedimento, tra virgolette, salti la commissione per motivi di urgenza, comunque venga approvato in consiglio comunale, insomma. Per cui noi a questo punto proponiamo di votare il nuovo statuto così com'è, in modo da dare il nostro contributo perché l'iter si possa chiudere nei tempi utili, e poi discutere in un secondo tempo di eventuali modifiche da proporre, appunto, in separata sede, ecco. Ovviamente noi voteremo a favore di questo testo. Grazie.
Consigliera Cinzia Galli della Lega Nord.
No, volevo chiedere una precisazione. Noi votiamo l'adeguamento allo statuto del parco o prendiamo atto dell'assemblea del parco che ha modificato il proprio statuto? Cioè, è solo l'assemblea che può votare l'adeguamento al proprio statuto, quindi il passaggio nei consigli comunali è obbligatorio ma non vincolante. Non è vincolante. Ha il passaggio formale perché il consiglio comunale dia mandato al sindaco, che è il proprio rappresentante, di portare le criticità, le istanze, le proposte in sede poi di assemblea, dove sarà votato lì in quella sede. Quindi noi stasera prendiamo atto di questo adeguamento, cioè il passaggio in consiglio comunale, perché poi venga votato, perché il sindaco abbia il mandato.
Grazie consigliera Cinzia Galli. Consigliere Picozzi, prego.
Prontissimo a votarlo, però ripeto, perdiamo l'opportunità, e quindi chiedo, se lo portiamo in votazione, chiedo al nostro sindaco di farsi carico di queste osservazioni, perché io oggi che mi sono recato al parco e ho avuto la bozza dello statuto emendato, quindi da quello che abbiamo bisognato noi sono passate due bozze ancora, non una. La prima, che ha superato quella che noi avevamo in mano, per le osservazioni della provincia di Milano e del comune di Bollate. Poi è stata mandata questa osservazione dal comune di Milano, che ha scaturito questa nuova bozza di statuto. Questa è la nuova bozza dello statuto. Quindi noi è stata superata per ben due volte. L'ho detto, voglio troppo bene al parco, dispostissimi a votarlo, però l'impegno del nostro sindaco deve essere quello di far valere le nostre osservazioni. Visto che Milano, perché a me hanno detto al martedì 18 che non si poteva più fare perché al 17 la conferenza ristretta dei sindaci aveva già deliberato sulla bozza dello statuto, Milano, se volete ve lo leggo, perché c'è una... non vorrei far perdere tempo. Oggetto bozza di statuto emendata, quindi ha già lavorato su quella emendata, l'ha mandata il 19 di ottobre, si riceve in data 18 ottobre 2011 la seconda proposta di modifica statutaria avente ad oggetto bozza di statuto adeguato ai sensi e per gli effetti della legge 12 e via, per confermare che al momento tale documento è nella fase conclusiva dell'istruttoria tecnica e ai fini della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale di Milano. Al riguardo, e facendo riserva di ulteriori proposte di emendamento al testo, proposto direttamente in seno all'Assemblea riunita per l'approvazione, si richiede cortesemente la valutazione delle seguenti osservazioni. La prima osservazione, all'articolo 17, statuto, segretario dell'ente. La coincidenza tra il ruolo di segretario e quello di direttore, a prescindere da alcuni concreti e casuali fattispecie, non risulta coerente con la normativa che richiede precisi requisiti scolastici, di servizio e di idoneità professionale per l'espletamento, in particolare, della funzione rogatoria.
affidata al segretario comunale. Si propone la rivisitazione dell'articolo al fine che sia garantito il mero adeguamento della normativa regionale, la quale pone in capo il direttore dell'ente parco la sola funzione verbalizzante. Nella bozza di statuto che hanno emanato tiene già conto di questa modifica. Poi io glielo lascio, poi domani me lo riclicco nuovamente, quindi non ho problemi, no? Il secondo punto dice, articolo 11 statuto, si prevede il riconoscimento di indennità a favore dei componenti del Consiglio, ai fini di meglio evidenziare la corretta connessione tra la normativa regionale che ammette le indennità e quella nazionale, decreto legislativo 78/2010 articolo 6 che la sopprime, sembra più adeguato integrare il punto come segue. Al Presidente e ai membri del Consiglio spetta un'indennità di carica determinata dal Consiglio medesimo, entro i limiti massimi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consigliare nel quadro della normativa nazionale in materia. Questo. E questa modifica è già inserita in questa nuova bozza dello Statuto. Nell'occasione della modifica statutaria e in condivisione con altri soci consorziati si propone ulteriori variazioni inerenti all'articolo 7, convocazione comunitaria. Il termine di giorni 5 non pare consentire lo sviluppo di una istruttoria amministrativa adeguata. La storia delle precedenti convocazioni lo ha dimostrato. Si invita la modifica in almeno 10 giorni. È stata reperita addirittura in 20 giorni. Quindi, in attesa di cortese riscontro anche a mezzo mail, all'esito del quale si darà prosecuzione all'iter di approvazione delle modifiche statutarie in argomento. Si saluta cordialmente e si ringrazia. Sono state mandate delle osservazioni che sono state immediatamente recepite e messe nello statuto. Allora io mi domando, sono state recepite perché è portatore di 400 millesimi o sono state recepite perché qualunque comune può portare delle osservazioni? Io è solo questo che chiedo, quindi do a voi la pratica, perché io, come ripeto, domani farò un ritorno al parco e mi faccio dare tutta la documentazione e quindi ci affidiamo l'esito.
Scusi per chiarezza, consigliere, quello che ha detto sono tutte osservazioni recepite?
Recepite perché sono già state messe nella bozza dello statuto. Questa è una bozza, mi spiace che non porta data, non porta, non so se hanno
fatto. Che delibera
fatto,
è?
Qua, allora, no, qui c'è solo la data, perché è di Milano,
ma non ce l'abbiamo pure noi.
Io ho cercato, questo è colpa mia, che non ho chiesto quando l'hanno deliberata.
Ce l'ho qua io una delibera del parco delle Groane, che recepisce le osservazioni in parte. Il collante della provincia del Comune di Milano solo una, del 19-10, la 55. Sì, ce l'ho qua anch'io. No, ce l'ho qua anch'io l'osservazione di Milano.
Sì,
però.
Questa è la porta di utilizzo
che è quella che dovremmo avere.
È come visione di casa.
No, ma erano in cartellina, ce l'hanno avuto tutti sicuramente.
Con le modifiche del Comune di Milano?
Sì.
Ma una recepite?
Sul
nostro sito, lei ha fatto inviare, come si era detto in commissione, sì. Lunedì sì. Sono arrivate, proprio dalla segreteria, sono arrivate tutta la documentazione inerente alla documentazione del Parco Grovano. Questa non c'è. Questa è recentissima, roba freschissima.
Ascolti, ma dammi quella osservazione di Milano, che data porta?
Il 19 anche lei.
Ma è stata già recepita.
Allora, quella del 19 che ha lei, probabilmente è quella che hanno approvato al 18 l'assemblea ristretta dei sindaci. Al 19 l'ha approvato il CDA e il CDA l'ha inviato ai comuni per conoscenza.
Ce l'ho qua, ho tutto.
Il comune di Milano ha reinviato delle osservazioni.
Ancora, in che data? Oltre il 19?
17 e all'articolo 11.
19. Non vorrei sbagliare. Anche qui mia colpa. Non so se è stato ieri o l'altro ieri. Si è riunita nuovamente non so se i sindaci ristretti, non so chi sarebbe, per decidere queste nuove modifiche allo statuto.
Ulteriore.
Comunque io sono qui per votare. L'impegno che chiedo, è proprio che il sindaco, non dico domani mattina, ma il più in fretta possibile.
Allora io chiedo a voi di darmi, di relazionarmi tutte le modifiche che vogliamo portare in evidenza, sarà mio compito la prima volta che ci riuniremo di così farmi portavoce dei cittadini di Limbiate come sindaco di questo comune, dei cittadini nell'espressione dei loro rappresentanti, quindi mi sembrano, infatti ci tenevo talmente tanto che avrei fatto rinviare anche l'approvazione, solo che essendoci un'urgenza e dovendo entro l'11 approvarli definitivamente, servendo solo a dare a me la possibilità di votarla, secondo me a questo punto vale la pena votarla e mi impegna a recepire tutte le istanze che vogliamo portare e far inserire eventualmente in un'ulteriore modifica.
No, ma io non l'avevo...
che ti è Partito Democratico. Scusate,
io non l'ho vista tra la documentazione, nel senso che mi ero fermato a quella precedente, però quella di cui parla il segretario comunale, che era in cartelletto perché mi è stata data adesso da Giulio Fossati, nel senso che già dice che la delibera, verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione numero 55 del 19 ottobre 2011, alla pagina 3 dice: concordato con i rappresentanti del Comune di Milano di accogliere esclusivamente una delle richieste summenzionate, perché c'erano precisamente l'inserimento all'articolo 11 dello statuto dopo le parole commissione consigliare delle parole nel quadro della normativa nazionale in materia. Questa è l'unica modifica che è stata accolta dalla cioè non so quante volte si incontri il Consiglio di Amministrazione del Parco, però insomma quella del 19 ottobre mi sembra parla e dice concordato che rappresenta il Comune di Milano. Adesso se lei dice che ce n'è una ulteriore mi sembra insomma un po' strano, però vabbè.
Consigliere Fortunati Angelo del Partito Democratico, prego.
Ma io a questo punto non sappiamo che cosa stiamo votando, perché
ha ragione.
Io il documento che ho a disposizione sono le considerazioni che faceva il consigliere Archetti ed è il documento del 18/10/2011 ore 10:51 con l'accompagnamento di una nota del Consiglio di Amministrazione firmata Alberto Maringa del 18. Noi abbiamo fatto la Commissione Territorio il 17, qua voglio spendere due parole per vedere se riesco a chiarire una cosa. Nella Commissione Territorio del 17, vi ricordate che avevamo parecchi emendamenti, sia del Comune di Milano che del Comune di Bollate, sì, della provincia di Milano, provincia e Comune di Bollate. Le cose che diceva il sindaco mettono in evidenza che vi è stato un incontro tra i sindaci all'unanimità, hanno convinto la provincia di Milano e il comune di Bollate a togliere il gran numero di emendamenti e a lasciarne solo due che sono oggetto della nota del Consiglio di amministrazione. Quindi articolo 8, articolo 22. L'articolo 22 si richiama la legge 142 per fare un adeguamento a quella legge, mi pare, giusto? Perfetto. Adesso Piccozzi dice che hanno fatto un altro emendamento, il 19. Ora, se dobbiamo approvare lo statuto, e credo che debba essere approvato, perché, guardate, un po' di esperienza di approvazione di modifiche statutarie le ho anch'io, avendo fatto anche il presidente del CAM. È una cosa incredibile. Come c'è, da parte di un solo comune, una proposta di emendamento, dopodiché deve passare ancora in tutti i comuni del consorzio, poi deve essere approvato ancora dall'assemblea del parco. Quindi io sono d'accordo di fare un tentativo e metterci dentro le considerazioni che faceva Piccozzi, però teniamo conto che emendare gli statuti dei consorzi è una cosa inaudita. Passano i mesi, a volte passano anche gli anni. Allora, io voglio capire se c'è un emendamento alla bozza di statuto, no, approvata dai sindaci e dal consiglio di amministrazione del parco, perché attualmente fa fede anche il consiglio di amministrazione fino a quando non ci sarà più, ma è una proposta che scaturisce da un accordo tra i sindaci. È questa o ce n'è stata un'altra di modifica il 19? Perché in comune mi pare che noi abbiamo ricevuto solo questa, e se ce ne sono altre bisogna capirlo, se no noi dobbiamo approvare questo statuto stasera, questa bozza.
Scusa, allora, forse Angelo non sei stato attento, abbiamo detto che noi il 17 abbiamo discusso una proposta, una bozza, che era quella fino a quel momento valida, ok? Fino a quel momento il 17 in commissione sì, no, nessuno disse sì, perché avevamo detto che volevamo fare delle proposte eccetera, però fino a quel momento quella era la bozza. Poi ne è arrivata una che discutevano nello stesso momento, è arrivata il giorno dopo e ha aggiunto le due modifiche che ho letto prima e su cui io ho detto personalmente sono d'accordo, valutate voi, perché secondo me su sta roba qua non è che ci dobbiamo perdere i mesi. Cioè, sono quelle due, una riguarda l'aspetto della pubblicità e una riguarda la votazione del Consiglio di amministrazione e dei consigli, del Presidente del Consiglio di amministrazione e dei consiglieri di amministrazione. Dopodiché, il giorno dopo ancora, è arrivata una nuova modifica che ha dello statuto, che ha accolto una sola, perché è quella che è stata messa nella cartelletta dei capigruppo, per cui noi il documento formalmente ce l'avevamo, ed è una modifica assolutamente, mi sembra di capire, di nessuna sostanza di per sé, quindi la bozza complessiva è quella di cui abbiamo discusso. Io penso che si possano apportare delle modifiche, ma quelle modifiche di cui stiamo parlando, come diceva correttamente la consigliera Galli, non facendo parte della governance dell'ente parco, potranno essere discusse prossimamente, cioè vengono messe lì per la discussione, voglio dire, successiva. Se ci sarà una modifica dello statuto, che ne so, a primavera dell'anno prossimo, metteranno dentro una serie di elementi e li discuteranno. Quindi non è elemento di discussione, cioè non va a modificare, perché lo dice chiaro, no, il nostro ruolo. Il nostro ruolo è di approvare uno statuto che viene modificato per legge, cioè sulla base della legge, sulla base della legge la conferenza dei sindaci, no, quella che si chiama adesso assemblea dei sindaci o comunità, assemblea di comunità, eccetera, ha definito che quelle sono le modifiche che devono essere apportate allo statuto, quelle di cui abbiamo discusso stasera. Tutto il resto non fa parte della modifica richiesta. E infatti anche quelle del Comune di Bollate, la provincia di Milano, eccetera, sono state scartate, ma non che sono state scartate definitivamente, non sono state inserite nella bozza di statuto, perché riguarderanno un'ulteriore modifica che avverrà. Quindi io sono dell'opinione che qui stasera dobbiamo approvare lo statuto con le modifiche portate, delle ultime che sono quelle elette, perché magari domani si alzerà un altro ente e ne manderà delle altre, ma non è che noi le possiamo approvare. Allora, noi dobbiamo approvare lo statuto, dopodiché Il sindaco dovrà farsi portatore delle istanze, magari che secondo me varrebbe la pena nella mettere all'ordine del giorno la prossima commissione che le definiamo, e lei signor sindaco le porterà al Consiglio di Amministrazione del Parco dicendo: noi comunque intendiamo che ci siano delle modifiche dello statuto in questa direzione. Questo è, credo, alla fine. Ho urlato troppo.
Grazie consigliere Archetti. Qui una...
Col secondo provvedimento è andato anche l'articolo 11, abbiamo due comunicazioni differenti del fatto.
Per cui questo è il testo definitivo.
Questa è l'ultima.
Noi abbiamo in mano comunque il testo ad oggi definitivo.
Esatto.
Bene, un rapido escluso dei capigruppo per dirmi qual è la loro posizione.
La nostra posizione mi sembra che l'ha già espressa benissimo Archetti. Noi voteremo il testo, che è l'ultimo testo che ci è pervenuto dal parco, dopodiché si porteranno successive modifiche. Secondo me conviene parlarne in maniera un po' più approfondita nella prossima riunione della Commissione Statuto, perché portarle già all'11 secondo me non vengono prese in considerazione, insomma, si tratta di una cosa da programmare col tempo. Se poi ci sono altri testi che sono stati ulteriormente modificati, lo vedremo in un secondo tempo.
Prego, consigliere Fossati.
Ma dato che abbiamo la conferma di avere in mano lo statuto definitivo, comunque la bozza definitiva, direi di andare al voto. Sono d'accordo a portare eventuali modifiche che nasceranno dalla prossima riunione della Commissione Statuto, considerando poi che le modifiche comunque allo Statuto, che è al punto 3.2, sono da fare con voto favorevole della maggioranza degli enti che fanno parte del parco e delle quote di rappresentanza. Grazie, comunque siamo d'accordo.
Grazie consigliere Fossati. Consigliere Arcerito, Italia dei Valori.
Sì, anche noi andiamo al voto e poi facciamo carico al sindaco di essere il nostro portavoce di eventuali.
Consigliere Volpe della Lega Nord.
Sì, anche per noi questo passaggio va votato, se poi ci sono novità e variazioni su quanto finora visto ci riaggiorneremo in qualche modo.
Consigliere Picozzi.
Io l'ho già detto prima, faccio solo delle raccomandazioni perché io ho in mano una bozza diversa, quindi mi spiace continuare a insistere su questo, però va bene, io sono qui per votare, non ci mancherebbe altro. La raccomandazione vale se si può intervenire, se si può inserirsi per delle modifiche, al massimo mai che vadi si riporterà con tutto lo statuto quando sarà definitivo, si riporterà in Consiglio Comunale e daremo un'approvazione più definitiva su uno statuto ultimo però serio, non che tutte le, se ogni giorno ce lo troviamo cambiato, qualcosa che non quadra c'è. Adesso ripeto, poi con quello che è successo, ricorsi al TAR, consigli di Stato,
e quella è una novità,
è compagnia
non da poco,
bella,
perché
quindi
una novità non da poco quella che ci ha portato il consigliere Picotti.
Consiglio di Stato che ha bocciato il ricorso
e di oggi poi tra l'altro.
Quindi adesso entra praticamente il vecchio CDA,
dimissionario però,
che è dimissionario perché entro il 31 dicembre deve lasciare per forza, per obbligo anche di legge, deve lasciare, no? E quindi figuriamoci questi due mesi cosa c'è.
Grazie consigliere Picozzi. Il capogruppo del PDL, consigliere Mestrone.
Io volevo chiedere una cosa, rispettando le priorità sulle quali mi ha richiamato ieri il Presidente, attraverso di lei al Segretario Comunale. Siccome davvero Allora, come dichiarazione generale è che il Popolo della Libertà intende votare questa delibera e mi adeguo a tutti gli altri sulle raccomandazioni al sindaco di farsi portatore delle istanze della nostra comunità. Quello che invece volevo chiedere è un'altra cosa. Nel momento in cui noi dovessimo votare un testo che non corrisponde allo statuto che poi sarà messo in votazione secondo le modalità che ricordava Fossati all'interno del consorzio del parco, che valore ha il voto del Consiglio Comunale?
Una domanda a me. Quindi la domanda presume che il documento, la sua domanda presume che il documento che stiamo votando stasera non sia quello che effettivamente ha deliberato il parco delle Groane? Che quindi noi abbiamo un documento che non è l'ultimo, che non è l'ultimo del parco delle Groane. È un problema del parco delle Groane, non è un problema del comune di Migliate. È il parco che doveva trasmetterci lo statuto, l'ultima versione, assicurandosi che nelle mani degli enti locali costituenti il parco finisca un provvedimento che poi lo stesso sul quale il nostro sindaco andrà ad alzare la mano sulla base del vostro mandato.
Sì, ma il mio non è un processo sommario, signor segretario. No. Il mio è solo una questione di dare un mandato al sindaco che, se vuole, è stasera un mandato a valore aggiunto, perché oltre alla votazione della delibera c'è anche un impegno che chiediamo al sindaco di portare tutta una serie di valutazioni che sono state condivise in commissione e in consiglio. Io vorrei capire, nel momento in cui viene investito su un testo che si differisce da quello del parco, al di là di chi siano le responsabilità, che impatto ha.
Quando il sindaco sarà lì a votare, il sindaco potrà ben far presente, se dovesse rilevare che il testo che ha in mano non coincide con quello che viene messo in discussione, il sindaco ha tutto il diritto e anche il dovere a questo punto, perché stasera ricevo un mandato preciso, su, voi approvate questo statuto, vuol dire che voi state autorizzando il sindaco ad andare a votare questo statuto.
È quello che
quindi,
le sto chiedendo.
Giusto, se il sindaco in quella sede prenderà atto che lo statuto non è il medesimo, il sindaco dovrà chiedere o il rinvio del voto sul presupposto che quello che si sta votando non è quello che i consigli hanno votato questa settimana o la prossima, o votare contro o astenersi. È così che si fa durante le assemblee.
Quindi c'è discrezionalità da parte del sindaco di adottare un voto anche in difformità dal mandato ricevuto dal Consiglio Comunale?
No, io ho detto il contrario, sto dicendo io, signor Mestrone.
Se vota
io
contro, fa una scelta lui?
No, il sindaco ha detto, può esprimersi in tre maniere, di fronte allo statuto che non è quello di stasera. Stiamo parlando del sindaco che si trova in presenza di uno statuto difforme da quello per cui stasera voi state conferendo autorizzazione ad andare ad esprimersi, con un voto positivo, immagino, giusto? Mi sembra che ci sia la condivisione su questa ipotesi di statuto. Quindi il sindaco andrà l'11 novembre per alzare la mano, esaminerà, e penso che lo faranno anche gli altri sindaci, perché è stata pasticciata questa pratica, giusto? Abbiamo ricevuto due versioni nel giro di due giorni. Ok, verificherà che il documento c'è lo stesso. Di fronte a questo esame, se è lo stesso, il sindaco alzerà la mano, perché gli state dando questo indirizzo. Se non è lo stesso, il sindaco dovrebbe, ripeto, dovrebbe votare contro, perché non è quello che ci sta aspettando. Può astenersi, comunque sempre un voto di distacco da quel documento, o chiedere l'invio della votazione.
La ringrazio del chiarimento. Comunque, in ogni caso,
potete dare al sindaco il mandato stasera. Se il documento non è il medesimo, invitiamo il sindaco a votare contro, invitiamo il sindaco ad astenersi, invitiamo il sindaco a chiedere la sospensione dell'assemblea. Potete dire questo stasera.
Questo mi sembra un punto nuovo che viene introdotto, perché allora, a questo punto le possibilità per ogni gruppo consigliare sono tre. Una è approvarlo, e mi sembra che su questo ci sia un'unanimità già dichiarata da parte di tutti. Uno è appunto di dare quel mandato a valore aggiunto del sindaco di farsi interprete di tutta una serie di attività, il terzo è dargli anche, mi passi, signor Sindaco, dei vincoli di voto. Ovvero, siccome abbiamo il dubbio che, qualora non corrisponda, che cosa può fare il Sindaco? E quindi su questo vorrei sentire il parere dei gruppi.
Ma io posso fare una proposta, magari poi mi aiuta a vedere se è sostenibile. Allora, noi questa sera evidentemente avvaloriamo il testo che abbiamo ricevuto e che abbiamo discusso questa sera. Poi Picozzi dice che ce n'è uno ulteriore. Io ritengo che sia, voglio dire, che quello in cartelletta, che è del 19 ottobre, il numero 55, del deliberazione numero 55, sia quello ufficiale. Ora, noi quella votiamo, ok? La proposta è, visto che dobbiamo far pervenire poi attraverso la Commissione delle ulteriori proposte, può la Commissione essere lei, perché la Commissione parlamentare di solito lo può fare, non so quella consigliare, definire in Commissione il mandato che abbia, che il Sindaco ha, cioè in quel momento, prima che il Sindaco vada a esprimere il suo, noi faremo una Commissione statuto, a cui affidiamo il compito, uno, di fare delle proposte ulteriori da inserire successivamente, prossimamente nello statuto, e in secondo luogo lì possiamo definire qual è il mandato, dicendo al Sindaco, guarda che se la proposta non è quella del Consiglio Comunale, perché fingiamo che arrivino delle modifiche, ipotizziamo, cioè ne arriva un'altra, se la Commissione ha il tempo di verificarla e dice guarda hanno spostato una virgola e quindi non cambia sostanzialmente la cosa, può essere la Commissione stessa che dà il mandato al Sindaco a dire la modifica è di poco conto e quindi per noi, voglio dire, anche se c'è stata una modifica può andare, o altrimenti dire no, la modifica per noi è sostanziale, quindi tu devi opporti alla, perché la modifica è sostanziale. Questo secondo me in commissione potrebbe essere fatto.
Bene. Consigliere Brunato, per la sua dichiarazione.
Ma innanzitutto volevo ringraziare la consigliera Galli per aver precisato almeno una parte, insomma, della questione che mi è stata utile. Mi associo agli altri gruppi, insomma, all'assemblea per la votazione. C'è quest'ultimo problema che avevo anche rilevato, che è quello che avevo un po' rilevato io all'inizio, se quindi anche questa proposta che faceva Archetti di poter vedere in commissione poi il tipo di mandato a seconda del fatto che ci siano possibilmente dei documenti diversi, questo mi trova, cioè ci trova d'accordo, ecco. Grazie.
Per cui posso dichiarare chiusa la discussione e passare al voto. Chi è favorevole? Non annuncio contrarie. Chi è contrario? Ah già, giusto. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Il santo patrono di questo consiglio comunale te ne renderà merito. Ti hanno nominato santo patrono. Bene, il consiglio comunale è chiuso. Vi ricordo, consiglieri, che la domenica successiva, il 4 novembre, c'è la commemorazione, la giornata delle Forze Armate, e vi invito come sempre ad essere presenti. Il 6? Sì.
Ma come si considera?
Non ho capito. No, quella della commissione. Vabbè, ma è un invito che assieme sì, per la federazione.
No.
Ho capito, ma parlate troppo.
Va bene.
L'unico, guarda. Il Cupari è eccezionale con i tempi. Noi la facciamo
sempre mercoledì. Intanto io mercoledì e tutti i qua. Tutti i mercoledì, allora, quando vuoi tu. Noi mercoledì facciamo giunta, il mercoledì alle 15 facciamo giunta. Allora, visto per esempio noi oggi è la giunta,
credo.
No, io no, tutti, allora.